tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-3 minuti, martedì 29 luglio 2025. Io sono Emilio Pappagallo, con me anche Martina Caronna.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
Insieme quest'oggi, anche quest'oggi sino alle 10. Oggi avremo un ospite speciale in studio alle ore 9. Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma, tra le altre squadre, insomma, che ci racconterà un po' da uomo di sport che cosa gli è capitato nella vita, e quindi insomma approfondiremo con lui alcuni aspetti interessanti del suo lavoro. Intanto arrivano i Rage Against the Machine, torniamo fra poco con i vostri messaggi 3899 106 600 e notizie di oggi.
Radio Rock Podcast.
Malakian insieme ai suoi Scars on Broadway, Don't Me Wrong su Radio Rock alle 7:11 minuti. E allora, ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi, eh? Clamoroso di
Grande
Giorgio Dell'Arti.
Sì.
Dal Corriere della Sera, i coloni ebrei in Cisgiordania hanno incentivi economici e non pagano le tasse. Cioè, praticamente il governo permette, per popolare maggiormente, no, la Cisgiordania di coloni ebrei, permette di andar lì con incentivi economici e senza pagare le tasse. Questo è il clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi. Attenzione, signori. Benissimo, vediamo un po'. Innanzitutto vediamo un po' chi c'è. Va. Dunque, la canzone che ricordava l'altro ascoltatore è A me mi di Lucio Leoni. Io preferisco la Classic 650, ma anche l'Himalayan niente male.
Sì, è vero, c'hai ragione. Ma Royal Enfield ha azzeccato proprio da quando è quando si è riproposta.
Sì.
Ha azzeccato proprio tutti i modelli che ha fatto, giocando un po' sul, come dire, vecchio stile, rimodernizzandole. L'Himalayan, per esempio, nell'ultimo modello va un po' più incontro a tendenze, diciamo, moderne. Però sì, in effetti pure la 650 è molto bella. E abbiamo chiuso così il momento delle due ruote.
Vabbè, però
io mi stavo domandando se avessi adesso io una sorta di dissociazione. Dico, ma di che stanno a parlare?
Che cosa, scusa,
cioè, ma che lingua è? Scusate,
perdonate. In effetti poteva sembrare una roba strana. Sì, scusate.
Dice, che lingua è?
Che cosa stanno dicendo?
Va bene, ho avuto un ictus.
Credo che ci sia una strana... Cioè, qua credo che ci sia una strana cosa, perché mi sento vero, improvvisamente di odiare il genere umano
E di voler scrivere.
Di voler scrivere e spaccare delle tastiere.
Vedi, ma
che Alessandro questa mattina è posizionato nella postazione del nostro Maurizio Paniconi, che purtroppo
aspetta,
voi ci crederete, avrebbe a 38, io non ci credo.
Le zanzare
è già partito.
No,
potrebbe essere il
Westerner, è morto. Questo è West Nile, è morto, si sta già in vacanza in Sardegna. Vai, senti.
Io lo sapevo che si scioglieva qualche dramma quando dovevo staccare. Devo staccare alle 7.
È successo.
Che sta lì al centro di lezioni moto, al drive park, alle 8. Ai. Invece alle 7 si è sciolto il dramma. Ne sono riuscito ad andare adesso alle 7.09 quando mi ha dato il cambio al collega. Boh, speriamo che faccia un tempo ad arrivare. Che devo arrivare a casa, prendere la giacca da moto, mettermi il casco,
era per noi.
Prendere la moto e andare fino a là.
7-0,
la Fregene, quasi Ostia, ci vogliono 20 minuti.
Sicuri,
certo. Allora, buongiorno Martina, buongiorno Emilio, ciao Luigi. Buongiorno. E poi torna il direttore e torna Luigi. Il sole, un caso? Allora, ragazzi, io sono profilo sul canale Telegram di Around the World. Ho messo un po' di foto e video. Sto mettendo un po' di foto e video, se volete andare a vederli. Se volete, vi mando il link di questo weekend ad Helsinki. Io sono stato in Finlandia con la speranza di trovare un po' di frescura, visto il caldo che c'era qui a Roma. Bene, faceva più caldo che a Roma.
Benissimo, però sei tornato a Roma e adesso
gradi,
è fresco.
Appunto, dicevo, faceva più caldo che a Roma. Era meglio che rimaneva a Roma. Se rimaneva a Roma avrei avuto il fresco. Stato in Finlandia, c'erano 26 gradi, un caldo.
Possiamo dire che non
pazzesco.
Ci si capisce più nulla.
Più nulla.
Zero,
più
zero.
No, poi ho visto, indagando un pochino, che tutta quell'area del nord-est dell'Europa, quindi i paesi baltici, la Finlandia, San Pietroburgo, erano interessati da un'ondata di calore abbastanza anomala, perché insomma 26 gradi lì è raro,
tanto,
ma faceva poi da turista, cioè turista girando un po' la città, no? Quando insomma ho patito veramente il caldo giorno e notte. E uno dice, vabbè, ma te ne vai in Finlandia per avere un po' di fresco, un po'. Io pensavo, no, dice, vabbè, la felpetta,
cioè,
no?
Il giacchetto.
Però il cambiamento
15,
climatico
16 gradi.
Non esiste.
Sembra che sta a Madrid. Bellissima Madrid.
Allora, da tutta Europa si levano critiche nei confronti dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il premier francese Beru ha detto: è un triste giorno quando ci si sottomette, perché tutti stanno criticando l'atteggiamento di Ursula von der Leyen, che diciamo sostanzialmente ha fatto un lasciapassare a Trump, sì, dicendo sì va bene sto 15%, anche perché lui ha detto meno non, sotto non vado. Il cancelliere tedesco Merz ha parlato di danni sostanziali all'economia tedesca. Il primo ministro ungherese Orban ha commentato: Trump si è mangiato Ursula a colazione, criticata da tantissimi, e anche dal nostro Carlo Calenda, che ho visto che ha fatto un post chiedendo le dimissioni immediate di Ursula von der Leyen. Sull'accordo con gli USA, Meloni ha detto che bisogna prepararsi alla fase 2, limare gli dettagli del negoziato e strappare centimetro per centimetro aree esenti da dazi agli americani. Le opposizioni l'hanno criticata tantissimo. Secondo Calenda, la premier è in difficoltà perché tutte le cose che ha detto sulle relazioni speciali con Trump sono rivelate fesserie. Cioè lui dice: ma come, sei tanta amica di Trump, relazione speciale e tutto quanto, e poi dici: oh, cerchiamo di strappare.
È semplicistico e giustamente strumentale dal punto di vista dell'opposizione, questo è chiaro, no? Però poi bisogna partire. Qual era l'iniziale proposta dei dazi? Se io ho abbassato quella quota là, in realtà è una mezza vittoria. Il punto era uno: sicuramente da quando è arrivato Trump, abbiamo capito che gli Stati Uniti volevano cambiare alcune dinamiche commerciali, poi mascherate da ideologie. In realtà si parlava di soldi e di accordi commerciali, perché gli Stati Uniti si sentono da anni, come dire, tra virgolette, una vacca munta, e allora vogliono cambiare sta roba. Lui, che fa il bullo, spara cifre incredibili per poi tornare a cifre più umane, cioè un aumento del 15%, che giustamente è un'enormità pensato su scala mondiale e su tutto quello che riguarda.
No, qualcuno sostiene che magari si poteva fare anche di meglio, no? Nel senso
e
che
magari
se
ci arriviamo giocando
dici...
a scacchi, per esempio, vedremo. O per esempio sfruttare, come diceva bisogna vedere più che altro se tra le parole poi ci saranno i fatti, cioè sfruttare quelle aree in cui ci si può infilare per giocare il ruolo protagonista, ecco, quello andrebbe fatto. Vediamo se ci riescono.
Vediamo cosa accadrà, come si concluderanno questi accordi. Intanto arrivano i Wombats di Greek Tragedy.
Radio Rock Podcast.
Wombats con Greek Tragedy su Radio Rock alle 7:20 minuti. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo i vostri messaggi.
In cui immortala diciamo la scena del saluto tra la von der Leyen e Trump, si vede la von der Leyen che fa: thank you Mr. President,
voi dite che ha avuto un atteggiamento troppo soffice,
in tanti dicono che sia stata un po' servizievole,
troppo,
questo forse
troppo subordinata, diciamo troppo in
chiudere un accordo, non essere servizievoli, capisco, no, che a noi non ci
criticassero,
sì, ma per noi è molto facile, nel senso, ma pure avesse avuto un atteggiamento che poi servizievole, era cordiale come tutti quelli che sono andati là, perché addirittura pure Putin quando parla,
certo, fa, ringraziarlo fa un po' strano, no?
Ma in una trattativa, no, ragazzi, ma noi parliamo da qua dentro, dallo studio di Radio Rock, che il massimo in bocca capitai accettava o meno la proposta di Emilio o di Patrizia, e anche lì tu no,
certo,
quando
Ale,
ti
però...
siedi. No, sono quelle le cose che dobbiamo considerare. Poi, chiaramente, recitiamo un ruolo da protagonista? Sicuramente no. Siamo sotto botta in questo momento? Sicuramente sì. Probabilmente avremmo potuto ottenere di più, speriamo di ottenerlo. Ma lì si tratta di chiudere trattative ad altissimo livello con uno che in questo momento c'ha il coltello dalla parte del manico. Poi,
ce l'ha davvero?
In questo momento sì.
Perché a me sembra un grande bluff,
no,
sai?
No, ma lui sta giocando... Il bluff è nel momento in cui lui ti dice 70%,
perché
e
giustamente
15.
qualcuno ha detto giustamente: facciamo il muro contro muro con gli americani,
come
cioè,
in alcuni casi
perché,
si è fatto
andiamo a sbugiardargli, a scoprirgli il bluff, no? Cioè,
ma
senso,
tu il bluff glielo scopri abbassando al 15, e il bluff glielo scopri adesso. Vabbè, questo non deve seguire, devono seguire i fatti e le parole. Adesso, come ha detto la Meloni, è su questo che noi dobbiamo fotografare il titolo del giornale, registrare la dichiarazione
poco,
e ricordarla.
Purtroppo.
Adesso ti vai a cercare le strade alternative. Tra sei mesi dici: senti frate, io non c'ho più bisogno di niente. Mo o riportiamo sti dazi a zero, oppure grazie, arrivederci. Perché
c'è
nel
qualcuno che ci manda il meme
rapporti
rigorosamente da leggere con la voce di Fantozzi. Quindi lei mi fa pagare i dazi, manda le armi in una guerra che pago io e mi vende l'energia più cara del nemico. Ma come umano lei?
Esatto.
A dire, l'accordo che è stato raggiunto è completamente fallimentare per quanto riguarda l'Unione Europea. Anche perché noi parliamo sempre di Unione Europea che deve fare la voce grossa, che dobbiamo essere uniti, che dobbiamo... qui ragazzi sembra di assistere a una debacle. Poi può essere anche che magari invece la strategia è quella giusta, non lo so, perché
ma l'ho notato solo io che Trump si è vestito come la bandiera del Europa con il vestito blu e la giacca gialla a prendere ancora più in giro, insomma.
È una strategia, tu dici, studiata e fatta apposta. Comunque, ragazzi, risultante è che almeno per adesso le borse europee nel vecchio continente sono tutte in ribasso. Quasi tutte le industrie militari europee sono crollate, quasi tutte quelle americane hanno guadagnato. Trump ha deciso di abbreviare anche il tempo concesso a Putin, anche questo atteggiamento. Gli do 50 giorni, no, gli do di meno.
Sì, no, mi ha rotto le scatole,
non mi piace basta. Come si sta muovendo, perciò non gli darò, guarda, non 10-12 giorni, non di più gli do. Poi gli do rispetto a cosa?
A cosa? Cioè,
senso, no, ma poi che succede?
Questo cioè, ultimatum. Ti immagini hai Putin proprio... dall'altra parte che fa ma la 12 giorni.
Sì, allora
mi devo sbrigare.
Sono
molto preoccupato.
Poi mi chiederei, io mi voglio sbrigare, ma a fare che cosa?
Non esatto. Tra l'altro.
3899.
Allora, l'accordo entro 10 giorni, se no 30 ci muoviamo noi, pesantemente. Ma cosa fate? Pesantemente. Ormai tutto così. Ormai. Dunque, Trump ha parlato di Gaza e ha messo in dubbio la versione di Israele. Cioè, Netanyahu è riuscito a farsi sbugiardare perfino da Trump.
Questo, esatto.
Da quello che ho visto in televisione, i bambini sembrano essere molto affamati. Perspicace Trump,
il leader del mondo, ma anche l'ufficio di comunicazione del suo leader del mondo. Ma non gli può dire, senti, presidente, guarda, ecco, leggi queste
no,
quattro
righe. Noi abbiamo un Netanyahu
sì.
che osa dire di fronte all'evidenza, dice, ma non hanno fame.
No, non c'è la fame a Gaza.
Non c'è la fame.
Quella gli aiuti arrivano.
Ma io ho visto, mi pare che ci sia la fame. Cioè, siamo veramente, che se non fosse una tragedia immane, saremmo di fronte veramente a una... Ha una roba da teatro
South
dell'assurdo,
Park.
La commedia, South
Simpson,
Park,
sta roba qua.
Veramente un delirio. Comunque, una piccola schiera di influencer domenica ha visitato il valico di Kerem Shalom, scusate, dentro la striscia di Gaza, vicino al confine con Israele, in un press tour organizzato dall'esercito israeliano.
Te lo fai un giretto lì nei dintorni?
Che mi ricorda un po' la Corea del Nord, cioè ti faccio fare un giro, però dove dico io? Non è che te ne vai tu in giro per fare cose che non... per ficcare il naso laddove non devi, no? Invece questa cosa molto importante che è accaduta, cioè molto importante e molto grave che è accaduta, magari ne parliamo più tardi, Eli, francese di religione ebraica, di anni 52, insieme a suo figlio, di anni 6, domenica sera sono stati aggrediti nell'autogrill Villoresi Ovest, appena oltre Rho, quindi siamo alle porte di Milano. Indossavano la kippah, gli hanno gridato assassini. Possiamo dire che questa cosa è vergognosa?
Certo.
È vergognosa.
Ma schifo, mi
cosa.
Auguro che vengano, come è stato detto, perché sembra che la polizia si sia fatta dare anche tutte le telecamere interne per rintracciare i responsabili di questo attacco che io ho visto in un video. E signori, siamo ai prodromi degli attacchi, diciamo, delle stelle gialle sui negozi.
È vergognoso. Aggiungo un'altra cosa, ragazzi. Io il video l'ho visto, il video non rende bene l'idea. Le ricostruzioni parlano del fatto che lui, questo signore, era entrato nell'autogrill con la kippah legittimamente, perché
certo.
Uno si veste come cazzo gli pare, si mette i simboli religiosi che vuole, ci mancherebbe altro, e qualcuno gli ha urlato con fare provocatorio free Palestine, come tra l'altro con un'ignoranza, nel senso che non è che se uno si mette la kippah e quindi se uno è di religione ebraica vuol dire automaticamente che è favorevole al genocidio che sta accadendo a Gaza, cioè magari potrebbe essere un ebreo che non ama Israele o che magari anche israeliano, ma che contesta quella roba lì, cioè,
magari chiediglielo, no?
Poi non è
sì, per
poi,
esempio,
ragazzi, non è, che atto è? Qual è atto di un padre con un bambino di 6 anni? Qual è atto è urlargli Free Palestine? Che cosa pensiamo di ottenere comportandoci
perché
in questo
l'antisemitismo
modo?
È strisciante, c'è sempre stato, e in mezzo a tante condanne sacrosante per la politica di Netanyahu e del suo governo, ribadiamo, la politica di Netanyahu e del suo governo e chi lo appoggia. Poi in realtà dà la stura pure a una pletora di imbecilli che da sempre hanno un antisemitismo latente e che questa roba qui gli fornisce l'occasione per stare, secondo loro, dalla parte del giusto.
E sì. Che va a braccetto con l'ignoranza.
Sì.
Questa
sì,
è proprio
sì,
una cosa
certo,
che va a braccetto
certo,
con
assolutamente. Come sempre tutte le forme di intolleranza vanno a braccetto con l'ignoranza, che sia antisemitismo, razzismo, omofobia, tutte le forme come dicevate voi giustamente, l'antisemitismo purtroppo c'è sempre stato in questo periodo. C'è una recrudescenza molto forte per i motivi che si immaginano, ma che sono dati sempre dall'ignoranza e dalla stupidità.
La nostra forza in questo tempo deve essere quella di non cedere, come fu all'alba del nazismo, per cui tanti di quelli che, come ti posso dire, non condannavano apertamente questi atti hanno di fatto sono di fatto complici morali di quello che successe. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti, la nostra responsabilità è mantenere la barra dritta e evitare da una parte e dall'altra questo tipo di zozzerie.
Bene, sono d'accordissimo, credo che siamo tutti d'accordo su questo. Poi vabbè, 3899 106 600, ma insomma la ferma condanna di questo episodio dal mio punto di vista non può non arrivare con grande durezza, per l'appunto. Radio Rock Podcast. Dall'Islanda, si chiamano Vintage Caravan e questa è la loro Philosopher, che anticipa il nuovo album Portals, che uscirà il prossimo 26 settembre. Nuovo singolo fra le novità, fra le 15 novità qui a Radio Rock ogni 30 minuti in alta rotazione. Intanto vediamo un po', 3899 106 600, chi c'è? Ormai sembra tutto un episodio di Black Mirror, mi scrive Andrea, probabilmente riferito alla questione di dichiarazioni di Trump e roba del genere. Vai, sentiamo ancora.
L'altra volta mi avete detto giustamente, no, che sì, solo un cretino può sminuire l'olocausto, ma adesso la domanda è: nel mondo ci stanno più cretini o non cretini?
Allora, io credo che purtroppo ci sono tantissimi cretini nel mondo, è pieno il mondo, oserei dire, quindi anche
ignoranti, dai, voglio anche sperare sia solo un problema.
Elia Milani, corrispondente da Gerusalemme, fa trasparire la vergogna che ha nell'atteggiamento di Netanyahu. Vabbè, ma insomma, come si può non far trasparire questo tipo di vergogna proprio umana, mi viene da dire, no? Dal punto di vista proprio del come dire, del dell'essere umani, ecco. Sì. Non ho altre parole. Dunque, io sarei stato d'accordo nell'opposizione al burro arancione, ma bisogna anche riconoscere che il suo potere è enorme, mentre quello della von der Leyen è minimo, dietro una cozzaglia di opinioni diverse da ciascun stato dell'Unione. Però questo atteggiamento al momento, poi magari lei vincerà su tutta la linea, però al momento questo atteggiamento ha disgregato ulteriormente l'Unione, perché tantissimi stanno dicendo non è una buona leader, non si sta muovendo bene, l'atteggiamento è troppo di vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti, dovevamo fare fronte comune maggiormente, e quindi poi dai, la bacchetta magica non
ce l'ha
nessuno.
Però fa sorridere che la richiesta di un fronte comune arriva da chi non vuole questo fronte comune, perché critica proprio l'Unione Europea in sé come organismo. Allora, mi sembrerebbe molto più coerente e corretto che questi paesi che oggi criticano e che non fanno altro che dire, perché non è l'accusa noi crediamo nell'Unione Europea, dobbiamo essere più forti, eh? L'accusa è sempre l'Unione Europea è una merda, vedi? Non ci ha manco difeso. Chi? A me, che io credo nell'Unione Europea. Tu non c'hai diritto a parlare. Se te fa schifo l'Unione Europea, però come dici sempre, escine.
Però a onore del vero, non le critiche sono state da parte di tutta Europa, non solo quello. Da parte
sì, sì, ma io le accendo da Calenda perché fa parte di un paese che fa parte con voglia e con pieno diritto dell'Unione Europea. Posso accettare quelle di altri paesi che da sempre sono dentro al progetto Europa, ma da chi la critica sempre?
Leggo l'articolo. Allora, da tutta Europa si levano critiche nei confronti della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per come ha gestito il negoziato con gli Stati Uniti. Il primo ministro francese, abbiamo detto, Birou, ha detto è un triste giorno quando ci si sottomette. Questa è la posizione, diciamo così, della Francia, istituzionale della Francia. Poi Macron, che nelle scorse settimane aveva guidato la linea dura contro le imposizioni del presidente Trump, da due giorni preferisce tacere, come fa anche il leader polacco Tusk. Da Berlino il cancelliere Merz parla di danni sostanziali all'economia tedesca, è un altro, e quindi sono due. Il socialista spagnolo Sanchez si dice non certo entusiasta, il premier ungherese Orban commenta l'intesa è peggiore di quella siglata fra Stati Uniti e Gran Bretagna, il presidente Trump si è mangiato Ursula a colazione. Massimo Gramellini, detto così sembra un leader politico, non conosco un solo europeo di destra o di sinistra, di sopra o di sotto, che si senta rappresentato da Ursula von der Leyen. Ferruccio De Bortoli, perché rimanere in un'unione che si fa trattare così, che conta alla fine meno del Regno Unito, che ha patteggiato dazi al 10%? Cioè, credo che sia stata proprio una posizione che ha fatto godere gli antieuropeisti, cioè coloro che dicevano vabbè, ma con Europa che fa un accordo del genere è meglio non avercela l'Europa così. Lucrezia Reichlin, l'accordo è totalmente asimmetrico, l'Europa non ottiene nulla ad eccezione della promessa di non essere colpita ancora più pesantemente, e su questo non c'è alcuna garanzia, è un momento buio che avrà conseguenze di lungo periodo. Cioè l'impressione che si ha è che sostanzialmente Ursula von der Leyen abbia detto prendiamoci i dazi al 15 pur di non avere, quindi no, io non ottengo nulla, e però pur di non avere qualcosa di peggio abbiamo sestinati al 15%, che è un atteggiamento certo non
piuttosto remissivo,
non da chi
a prescindere,
testa,
esatto, cioè, per carità,
e
poi
spavaldemente il, come dire, tra virgolette, l'avversario, no, è da un, esatto, atteggiamento di chi teme di soccombere e quindi dice abbiamo sesto,
cioè,
15%.
E quindi accetti, poi per carità sarà pure vero e sarà così sicuramente, Ale, che gli accordi commerciali a quei livelli sono difficili, complessi, però a volte ho un po' l'impressione che, io sono fortemente europeista, io sono assolutamente pro Europa, però a volte ho l'impressione che questo essere pro Europa ci faccia un po' andare bene un po' tutto quello che viene, quando in realtà a mio avviso la critica costruttiva è fondamentale anche in questo caso qui. Cioè, come Europa noi adesso che cosa stiamo facendo per essere compatti ed evitare che diciamo difficoltà economiche possano attecchire ancora di più un'Europa che già è massacrata? Cioè, già siamo fortemente in difficoltà a livello economico. Cioè, banalmente parliamo dell'Italia, no? Quindi, cioè, mi chiedo perché a volte si tende ad essere, sì, un po' remissivi in questo senso. Non vuol dire che tu devi andare là e fare la voce grossa con l'America, che chiaramente non hai la forza, però...
Non sto discutendo questo. Cioè,
allora, che poi non hai la forza, bisogna vedere.
Però, la mia posizione da europeista è... Donald Trump è un bullo. Chiunque si è alzato in piedi, lui, come i bulli, come fanno i bulli,
però questa
non era lo schiaffo.
È esattamente quello che non è stato fatto, però, Ale.
Però,
perché
sì,
tu
però...
hai fatto proprio, lo diceva Carlo Calenda in un post su Facebook, hai fatto esattamente quello che non bisogna fare con i bulli. Cioè, gli hai concesso la dammi la merendina, ecco, da la merendina.
Sì,
cioè, esattamente il contrario.
Io sto dicendo
che
noi da qua
Trump ha dimostrato che tutte le volte in cui qualcuno ha fatto la voce grossa con lui, lui è tornato piano piano, tornato indietro.
Perché non
quindi,
salta quella
Cina, no? Io onestamente questa posizione
parlo da osservatore.
Poi
che
non voglio criticare lei dicendo...
Parlo da osservatore che non ha tutti i dati. Vabbè, e mi chiedo... e mi chiedo... La von der Leyen va là, non ci va da sola, è eletta da qualcuno e non credo che... Perché sennò si tratterebbe di una che ha fatto un colpo di Stato in Europa.
No, ma...
Non è che è andata là, penso...
È un fronte che evidentemente pensa questo.
Giusto? Ok. Allora mi chiedo, così come noi diciamo ai nostri parlamentari, in Europa c'è la possibilità di sfiducia un presidente?
Sì, infatti.
E allora
sì,
adesso il prossimo atto deve essere la sfiducia nei confronti
della
von der Leyen, che venga votata.
Però si sta parlando del fatto, come dire, della... circostanza se abbia agito, operato bene o no, poi al di là di quelle che saranno,
secondo
le conseguenze,
secondo me poteva
future
tranquillamente ottenere un vantaggio maggiore, questo sì, sicuramente,
ma anche a livello
senza ombra di dubbio,
ma anche a livello di atteggiamento.
Poi in mezzo c'è tutta la differenza del mondo, perché bisognerebbe sapere come si arriva a quel viaggio diplomatico, qual è la riunione precedente, cosa ha stabilito, e non vorrei che fosse il siamo tutti d'accordo, poi vado là e fa, ed è facile alzare la mano, ma abbiamo ceduto. Poi invece magari è una strategia che era stata decisa una settimana fa a Bruxelles, dicendo regà, io sto partendo, che posizione ci abbiamo, fino a quanto noi accettiamo,
diciamo,
15,
non possiamo
20,
adesso questo è fantaboli, non possiamo commentare quello che non sappiamo,
no, certo,
su quello che sappiamo
il dato è svantaggioso per l'Europa,
sembrerebbe di poter dire che non è stata condotta proprio nel migliore dei modi la trattativa.
Radio Rock Podcast.
Raise Your Voice, loro sono i Bad Religion su Radio Rock. Vediamo chi c'è. Ma gli anti-europeisti che cazzo insorgono? Che se si è arrivati a questo punto è proprio grazie al remare contro dei cosiddetti sovranisti, ci scrive Francesco. E poi ancora, vabbè, ma Ursula and Company se li saranno fatti due conti prima di dire di sì. Forse sì, ma ragazzi, magari è una linea che, come dire, sulla quale loro sono realmente convinti, no? Chi è dell'idea di trattare e chiudere la partita?
Cioè, nel senso, io penso e presumo che quel tipo di conteggio sia stato fatto. E cioè,
sì,
quel 15% sarà stato vagliato in una serie di gamma di ipotesi come cifra da poter raggiungere, perché sarà stata fatta una valutazione. Ora, ai nostri occhi appare svantaggioso? Sì, ai miei occhi, che però non domina la materia, mi sembra cazzo, no, io avrei fatto un'altra cosa, perché evidentemente Trump ha dimostrato che quando tu gli gridi contro come i bulli sta zitta, è vero? Sì. Ora presumo e mi auguro che gente che di lavoro fa quello abbia quel 15% sia stata la soluzione migliore possibile. No, migliore possibile sarebbe stato 10, l'8, oppure dirgli sai che c'è Trump, fa una cosa, vattene a fanculo, perché mo tu metti i dazi, allora facciamo che tutto quell'area qui per noi c'ha l'85%.
Beh, per esempio, vedi la Cina, no? Come si è posta in un modo completamente diverso. Comunque, le opposizioni sono durissime. Una resa, una Caporetto, colonialismo. Carlo Calenda, intervistato da Meli del Corriere da Sera, dice: penso che Ursula von der Leyen debba andare via, e anche al più presto, perché è un incapace. Mario Draghi non avrebbe mai, e questo io sono abbastanza d'accordo con Calenda, non avrebbe mai approcciato un negoziato con Trump come ha fatto lei. Mi sono occupato di politica commerciale, quindi anche i dazi, per 10 anni, da Confindustria e poi dal governo, e non ho mai visto un negoziato così assurdo. Giorgia Meloni dice che invece secondo lei è un accordo tutto sommato positivo. Meloni è in difficoltà perché tutte le cose che ha detto sulle relazioni speciali con Trump sono rivelate fesserie. Pensate che cosa avrebbe detto dell'opposizione se l'Europa avesse fatto una... sì, questo ci ho pensato pure io. Pensate cosa avrebbe detto Giorgia Meloni dai banchi dell'opposizione se l'Europa avesse, stabilito un accordo del genere con Trump, oppure con gli USA di Biden, no? Ancora no, peggio. L'accordo sollevata, comunque è siglato, sembra che ci sia poco da fare a questo punto, risponde Calenda. Io spero che le opinioni pubbliche europee si ribellino e in qualche modo boccino questo accordo, perché altrimenti sarà solo l'inizio di una serie di vessazioni a cui noi ci assoggetteremo.
Però anche
perché...
là mi verrebbe da dire, prendiamo Calenda perché parla lui, io perché tra l'altro è un politico che tra virgolette stimo, e dico a Calè: tu amici tuoi, basta con questa storia che è l'opinione pubblica che siete ribellati. Voi ci avete gli strumenti, siete stati eletti in Parlamento a votare fiducia o sfiducia, ci andate voi. Quindi vedete che cazzo dovete fare, perché sennò diventa che oggi la Meloni appoggia sta po' questa accordo perché sta dalla parte della maggioranza.
Faccia, Calenda? Non è che non ha i numeri, Calenda, per potersi opporre politicamente a questa roba.
Ci sarà un'unione di roba.
Non è al governo.
Ci sarà l'opposizione in Europa. Avrà un numero X che la rende opposizione, quindi non c'è. Però da dentro potrà fare delle
cose. Quello lo farà, ma quello lo faranno e lo stanno facendo. Però
o
lui...
di nuovo l'opinione pubblica.
Vabbè, ma questo è come chi dice scendiamo in piazza, cioè nel senso, come dire, quello
tutto
che puoi fare.
Sempre pretestuoso. Allora io dico: grandi gli accordi, perché sto nella maggioranza. Sto all'opposizione, accordi de merda!
Vabbè, comunque,
ribaltata avrei detto, grande... Cioè, mi sembra
tanti,
tutto...
anche Luigi, in tanti hanno avuto l'impressione che ecco, con Mario Draghi sarebbe stata un'altra partita. L'unico che
stesso
poteva
Mario Draghi che veniva preso per
Trump
il culo e accusato di lobbismo, massoneria, i poteri forti. Adesso Draghi l'avrebbe condotta diversamente.
Non si parla di massoneria e poteri forti, si parla di come conduce una trattativa.
Di una gestione commerciale.
E la gestione della trattativa di Mario Draghi, io non riesco a immaginarla così arrendevole.
Stai
scherzando,
io mi ho tatuato sul petto Mario Draghi. Per me è un supereroe.
Allora?
No, è che però gli stessi che oggi sono quelli che dicevano Mario Draghi è il potere, è l'emblema.
Ma non lo sai però.
No, non sono gli stessi.
Ma
non sono gli stessi.
Ma che me lo ricordate?
Ma scusa, non sono gli stessi, non sono le stesse persone. Cioè questo ragazzo Luigi che ha scritto, l'unico che poteva trattare con Trump era Mario Draghi, non credo che possa, non sono le stesse persone, quindi gli oppositori di Draghi continuano a pensare che Draghi sia il male, il drago nero, eccetera eccetera. Chi invece lo stimava dice giustamente: lo doveva fare lui, l'avrebbe dovuta fare lui questa trattativa, no Ursula von der Leyen, con tutto rispetto.
Sulle questioni economiche sicuramente non si può di niente, cioè poi dal mio punto di vista
siamo una colonia americana.
Sì, Max lo spostatore, vai.
Qui basi, diciamo, americane qui,
sì,
con bombe atomiche americane parcheggiate qui in Italia,
sì,
ma io sarei favorevole alle armi alla Cina e alla Russia.
Certo. Ecco, così proprio
e
abbiamo
gli americani
fatto.
Fanno soltanto i loro sporchi interessi,
e invece la Russia
la
Cina
loro
no.
Economia si basa sulla vendita
adesso, dai Max, tutti vanno
bello, quanto è bello non
questo
ignorare le cose,
è un fatto. Sono andati a rompere le palle in tutto il mondo. In tutto il mondo dove c'è una guerra
questo
c'è stata
posso dire, che però in effetti
ma come l'hanno fatto anche
gli americani,
l'hanno fatto tutte,
certo,
le potenze
però,
imperialiste
assolutamente
le potenze
però
imperialiste.
Emilio Mola ha fatto un video bellissimo dove appunto faceva una sorta di excursus delle guerre innescate dagli americani. Oggettivamente ragazzi sono tante, poi per carità,
sì, ma
hanno fatto tutti, però non è che proprio
ma Emilio Mola stesso sereno. Nel suo ultimo libro c'è un capitolo,
sì,
in cui lui racconta che tutte le potenze imperialiste,
certo,
si muovono così perché è il presupposto dell'imperialismo.
Radio Rock Podcast.
Allora, altre notizie, poi continuiamo tra pochissimo perché infuria la battaglia Stati Uniti sì o
sì,
Stati
sì,
Uniti
sì.
No questa mattina, attenzione, questa è la provocazione del The Rock Show. Thailandia e Cambogia sono accordate per un cessate il fuoco immediato,
sì,
e incondizionato. Mentre Egidio Ceriani, il signore di 82 anni che ha imboccato l'autostrada contro mano,
sì,
non dormiva da 2 giorni.
Aia.
Non dormiva. Allora, voglio dire ai bambini che stanno all'ascolto in questa,
sì,
mattina, ragazzi, non
dormite.
Non dormite.
Non dormite poco.
Ecco,
non
dormite. Evitate di non dormire per due giorni.
Bravo,
ecco.
Evitate di non dormire
per due giorni. Cioè, al massimo un giorno e mezzo.
Un giorno e mezzo, poi quell'ora, ora e mezza di sonno, fatevela. Soprattutto sì, quando imboccate, può capitare a 5-6 anni la strada contro mano.
Certo.
Fatelo solo se avete dormito le 8 ore al giorno.
Esatto, altrimenti dovete arrivare da sacco.
Dovete arrivare un sacco di cose. Allora, attenzione: Meloni vuole cambiare la legge elettorale, pensare e passare ad un modello puramente proporzionale con un premio di maggioranza. Perché? Perché teme che PD e 5 Stelle uniti possano strapparle troppi collegi uninominali.
Uninominali.
Cioè, quindi con percentuali più basse di gradimento complessivo, però con la legge elettorale fatta sull'uninominale, quindi sulla battaglia 1-1. In alcuni collegi può vincere la sinistra e quindi portare a casa.
Andrà a finire che quello che noi critichiamo tanto dell'Italia da quando sono piccolo, mi ricordo, è qui c'è tutti sti partiti, alla fine sarà la nostra unica salvezza, perché garantirà una specie di status
sì,
quo.
È vero, è vero.
Ma via di mezzo anche là non ci può essere. No? Allora, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del tetto dei 240.000 euro agli stipendi pubblici. Il tetto ritorna quindi quello stabilito al governo Monti, 311.000 euro, come quello del primo presidente della Corte Cassazione. Oh, si è dimesso il sindaco di Taranto, eletto da 2 mesi, per dice lui, inagibilità politica, cioè ha incontrato gli ambientalisti, ha detto qua non si può a fan cazzo, quindi sapete che c'è? Mi dimetto.
Arrivederci.
E me ne vo. Era stato eletto appunto da due mesi. Oh, l'associazione Tesla Owners Italia ha rilanciato la proposta di riconvertire l'ex Ilva in una gigafactory a zero emissioni per la produzione di veicoli elettrici, batterie e componentistica per la transizione energetica. Alla Dispoli stanno tutti cercando un coccodrillo. Come fa? Allora, attenzione,
cioè,
carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, volenterosi con i droni, cercano tutti un coccodrillo.
La
ma attenzione,
dei volenterosi,
è la notizia più folle, la notizia più folle del mondo, perché cercano tutti un coccodrillo, ma sui social molti taluni scrivono: l'animale è sempre immobile in tutte le foto, sarà mica un pupazzo? Attenzione, forse il coccodrillo è un pupazzo e quindi si cerca un pupazzo, forza avanti, avanti con questo pupazzo, trovarlo, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, vigili dell'ordine, come si chiama, vigili urbani, protezione civile, volenterosi con i droni, si cerca un pupazzo, signori, forza avanti, fuori questo pupazzo, dove sta?
Ma il rapper, chi lo sposta sto pupazzo?
A proposito, scusami, il rapper Fedez
è un pupazzo,
di notizie, ha postato una foto insieme a una certa Julia Onegger con un filtro con due mani unite che formano un cuore. Cosa avrà voluto dire?
Interessantissimo.
Attenzione, questa è una notizia molto importante. Oh, a proposito di calcio, oggi parleremo di calcio perché sarà con noi tra poco meno di un'ora Fabrizio Lucchesi, il quale tra le altre cose è stato ed è tuttora un dirigente sportivo italiano molto importante. Dopo una breve carriera da calciatore dilettante, lavora per la FIGC, poi diventa dirigente dell'Empoli contribuendo alla promozione in Serie A, direttore generale della Roma nello scudetto 2001-2001 e collabora alla cessione del Palermo a Zamparini. Passa poi alla Fiorentina, Pescara, Pisa, Latina, Lucchese, Palermo, insomma, praticamente incarichi.
È stato un protagonista del calcio a tutti gli effetti.
E ha da raccontarci le cose clamorose. Parleremo di calcio, ma non solo, no? Martina, parleremo proprio in generale di vita, di aneddoti di vita gustosi.
Perché in fondo,
no?
Il calcio, che allora, cos'è?
Bravo. Totti, il figliolo di
Francesco
Totti, ha deciso di chiudere col calcio giocato. Da tempo era senza contratto, continuerà a lavorare nel settore giovanile dell'Accademia Calcistica creata da suo padre. Quindi quanto deve essere difficile portare il nome di Francesco Totti, ma in generale di Ronaldo, che ne so, di essere il figlio
tanto. In pochi ci sono riusciti a, come dire, quantomeno a pareggiare il mito del genitore. Tra l'altro, non ci dimentichiamo mai che sto ragazzo, magari sarà un'enorme testa a pera, ma anche no, è passato anche attraverso le forche caudine di una serie di stupidoni da tastiera che gli rimproverano il fatto di essere come il padre. Addirittura sono arrivati al body shaming, perché nell'ultima apparizione, una delle ultime fatte con l'Olbia Calcio in Serie D, diciamo che ne commentavano la forma secondo loro non perfetta, anzi lo accusavano di essere un ciccione.
appunto riusciamo veramente a essere dei cretini se ci impegniamo in una maniera
proprio di cretineria. Ne parlavamo. E Yannick Sinner si è svegliato, signori. Ieri mattina si è svegliato, assolutamente sì, si è svegliato ed era al primo posto della classifica mondiale.
Incredibile.
ATP per il 60° lunedì consecutivo. Vale a dire che questo gli fornisce la possibilità di essere in questo momento il quarto in classifica per numero uno per longevità.
Sì.
Quindi sta scalando la classifica, speriamo che poi arrivi il terzo, speriamo, poi il secondo, speriamo, e poi anche il primo posto per i primi posto. Per i primi posto di
longevità,
primo
posto. Solo dormendo, tra l'altro, non ha fatto nient'altro.
Solo dopo dormendo, questa è la cosa curiosa. Attenzione, è morto Celso Valli, 75 anni, è stato il produttore di Vasco Rossi, Baglioni, Marcella Bella, Fiorella Mannoia, Eros Tramazzotti, Adriano Celentano, Laura Pausini, Ornella Vanoni e chi più ne ha più ne metta. E anche l'imprenditore svizzero dei sigari, lo ricorderete, Williger. Morto prematuramente a 95 anni, è l'uomo che disse che chi fuma il sigaro non ha bisogno di sentire discorsi sulla salute, perché chi fuma il sigaro fuma per voluttà. Il signor Williger, morto a 95 anni.
In effetti considerando che il sigaro si fuma come momento, no, di pausa, di relax, di non si aspira, per esempio.
Non si aspira.
Però anche la sigaretta si fuma con problemi, no?
Però il sigaro è proprio diverso come approccio.
Non si aspira. Sì, forse sì, però la sigaretta pure te la fumi per quello, per la pausa, il relax, che poi è bizzarro perché in realtà la nicotina è un eccitante, quindi pensa che
è bizzarro, è molto bizzarro. Attenzione, c'è la nuova dei Pulp, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. I Pulp su Radio Rock, 8 e 20 minuti. E allora sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Boh, raga, io non c'ho una vera posizione. Resta il fatto che se siamo in Europa dovremmo essere uniti e guardare il nostro, se no giustamente ognuno per cazzi nostri.
Bene, bene, mi piace il messaggio, mi piace l'atteggiamento di chi non ha una vera posizione, però ci tiene a far sapere che non ha una vera posizione mandando un messaggio.
Che però in base ai sondaggi la fetta del non so, non sono decisi, è no, quella che decide.
Non ce l'ho con il nostro ascoltatore, no, però mi incuriosisce una roba tipicamente da social, no? Il fatto di dire non ho una posizione, però commento lo stesso, no? Anziché stare ad ascoltare magari e farmi un'idea, provo a dire comunque la mia. Nuclearizziamo il pianeta, dobbiamo estinguerci, ci scrive Davide. Gli americani sono dei geni, fallito il piano A, far cadere la Russia, appropriarsi dei loro mercati, hanno attuato il piano B, dopo aver appoggiato la Brexit, averci nemicato la Cina e la Russia, tagliandoci fuori dai loro mercati, ci stanno spolpando fino all'osso, ci scrive Riccardo. Bene, sentiamo ancora Simona, ancora una volta sudditi, ci siamo piegati a 90 gradi, lui chiede i dazi, mettiamoli anche noi e blocchiamo il mercato in entrata, ci mancassero le risorse. Simona, attenzione, sentiamo chi c'è.
Buongiorno. Sono sempre costa americani, io. Ma perché? Ma perché quello che hanno fatto gli europei in giro per tutto il mondo?
Certo.
Ma voi siete scordato? Mannaggia.
Inghilterra, Francia.
Senti, poi un'altra cosa, io
Spagna.
Non rispondo
aspetta
a quello.
Un secondo, aspetta un secondo, volevo dire una cosa. Ragazzi, gli americani siamo noi, siamo sempre noi.
Sì,
siamo
sì,
noi
però
europei.
Prima parlavamo delle superpotenze, è chiaro che in quel caso sì, c'è anche l'Europa, sì, sì, però parlando
ma
diciamo
gli americani siamo noi,
sì,
cioè siamo noi che siamo andati in America.
Sì,
certo, capito,
sì,
siamo sempre noi, quindi a fine giro è sempre quello.
Sì. Ci sono andate al tempo le superpotenze del tempo.
Capito, quindi
americani. Ci manderesti tuo figlio di 20 anni a morire sulle coste da Florida o da California per difendere la libertà d'America?
Bene, avanti, vai, sentiamo. 389, no, lui dice gli americani si sono sacrificati per noi venendo a morire in Europa,
okay,
durante la seconda guerra mondiale. Noi ci andremo in Florida a sacrificarci, non è proprio questa cosa. Poi devo dire una cosa, non è che l'hanno fatto gratis gli americani,
non è che ci hanno fatto
sempre
così,
un discorso
regalo,
un discorso dei soldi, nel senso non è che l'hanno fatto perché sono buoni gli americani. Sì, sono buoni,
ragazzi, io non capisco una cosa, ma invece di andare a scomodare gli euroscettici e quant'altro, non possiamo pensare che forse è il momento di pensare che questa guida dell'Europa si è dimostrata più volte inadeguata, cioè
sì,
vogliamo dire
forse sì,
tutto quello che hanno fatto prima rispetto a all'ultima trattativa sui dazi andava bene. No, in molti casi mi sembra che questi hanno fatto delle scelte controproducenti per l'agente europeo e tutto quanto.
Bene, bene, grazie. Allora qualcuno scrive: chi piamo a Fabrizio Lucchesi, domanderemo anche questo, vai.
No Martina, ma le sigarette, ma che relax, fai la pausa sigaretta 5 minuti, non c'è manco il tempo di capire chi sei, stai lì a mandare giù e basta, invece che il senso? Sigaro, la pipa, stai lì bello appaciato, non mi rompete, il mondo si può fermare.
Appacciato, attenzione,
io quando
sigaro...
fumavo in realtà per me la sigaretta era un momento di relax, poi boh, se tu te l'angogli non trovi scusa, sì.
Però è vero pure che molti la fumano la veramente con una è una avidità, cosa per placare l'ansia, sì, per, sì. Cioè la succhiano proprio, non so,
sì,
come
sì,
dire,
è vero.
Mentre il sigaro è una roba che effettivamente tutto te lo scegli, cioè io non ho visto mai uno fumarsi il sigaro
di corsa.
Anche durante il lavoro, capito, fammi andare a fumare un sigaro, cioè il sigaro è no, tipicamente sì. Una cosa diciamo che ti fumi che ne so, o la sera o nel weekend o in vacanza, o ma stessa cosa la pipa, no,
cioè,
no, cioè io non vedo uno che durante il lavoro presto. No, scusate, oppure devo andare subito a fumare un sigaro.
Che un periodo si era fissato con i toscanelli e si fumava come sigarette, sì, però porca miseria, c'è comunque sempre
anche perché poi davvero puzzi tanti, a me piace tantissimo l'odore del sigaro, però è un odore molto forte che impregna ancora più di quello della sigaretta. Però pare che i politici italiani continuino a non capire che non basta, ci dice Roberto, cambiare la legge elettorale, perché in base alla Costituzione italiana il Senato è eletto su base regionale, quindi non è possibile applicare un premio di maggioranza che se non applicato su base nazionale non ha senso. Ci manda questa provocazione il nostro amico.
Oh, ragazzi, c'è gente che fuma il sigaro sul motorino,
sì,
è pieno.
Sì, può succedere, per carità. Ragazzi,
si
il sigaro,
rilassa la guida,
ma
no?
Si può fumare dappertutto. Il sigaro si può fumare sull'autobus,
bagno,
si può fumare
in aereo,
in Groenlandia, si può fumare in camera da letto, nel Senato, si può fumare negli ospedali, si può fumare...
No, Dio, l'ospedale no.
Allora, i bambini vogliono mandare questo appello. Quando hai 5-6 anni si comincia a fumare i toscanelli, no?
Sì.
Le zaganelle, no? Le zaganelle di Toscanello. mi raccomando, ragazzi, non più di un sigaro al giorno. E quando fumate sull'aeroplano, sì, mi raccomando, non
aprite,
vi fate beccare dalla
buongiorno. Secondo me state centrando il punto. Cioè, a me
certo,
quello che mi fa incazzare di più è questa reazione, questo atteggiamento di è inutile stare nell'Unione Europea, se non starci così. No, l'Unione Europea è una conquista, non va buttata via.
Certo.
Non ci sto, io non mi arrendo, non voglio, bisogna farla funzionare.
Bene.
Brava,
allora,
brava.
Magari ha accettato il 15 per cambiasse idea un'altra volta, visto che è scemo. Poi forse ricominciamo una trattativa sulla base del 15 andando a scendere. Ma sì,
sembra che è scemo.
Se tu gli hai concesso il 15, scemo, è difficile che tu possa pensare di offrirgli di meno. Ormai prima del 15, più del 15, cioè meno del 15 non ottieni ormai.
Buongiorno ragazzi, volevo ricordare ai bambini all'ascolto che il fumo del sigaro ha una temperatura molto più alta rispetto alla sigaretta, circa 10 gradi.
Vero.
E questo incide sulla formazione del cancro alla gola in maniera molto più imponente rispetto alla sigaretta. Quindi magari
benissimo,
fumatevi le sigarette. No,
però è vera anche una cosa, Lorenzo, che tendenzialmente quello che tu dici tu è vero, ma tendenzialmente di sigari ne fumi molti meno, no? Nel senso che un conto sono le sigarette che ti fumi e un conto sono i sigari che ti fumi. Poi è chiaro, a parità di fumo, cioè se tu, bambini, se voi fumate una sigaretta o un sigaro, è meglio che fumate una sigaretta.
Sì.
Io dico sempre, è un discorso sempre di quantità,
di
nel
quantità,
senso che se voi
certo,
dovete fumare un pacchetto di sigarette al giorno, allora è meglio che fate di eroina, dico per dire,
sì,
no?
Insomma, ma
forse
poca,
no,
forse
no,
poca però.
Che ne so, meglio, questa è la domanda, no? Pesa più
vino, dai,
un chilo di fieno o un chilo di piombo? È meglio, che so, dico per dire, è meglio fumare una sigaretta o un chilo di cocaina, no? Ragioniamo.
Anche perché se te fumi la roba è il crack.
O un chilo di cocaina. No, chiedo, domando, no? Radio Rock Podcast. Chissà, con Tiden Up, volevo dire una cosa, che leggo che nella metro di Londra, sulla metro per l'aeroporto di Heathrow, c'è un cartello che dice, è molto interessante, che staring sarebbe il verbo inglese che sta per fissare, staring è un abuso sessuale e non verrà tollerato da parte di quei signori. Quindi staring è un abuso sessuale e non verrà tollerato. Secondo voi è giusto o non è giusto? questo cartello. Via
beh, così su due piedi. Oddio, senza avere altri
io penso che sia mettere il cartello.
Allora, io penso
ci
sia arrivato. Ora che non verrà tollerato, esatto. Poi mi viene da dire come lo,
in che modo?
Come lo stabilisce, come lo stabilisce, allora, e qual è il tempo massimo.
Il signore,
se io
il signore
ti guardo
fissato,
pensando che sei in una persona che conosco, invece no, che succede?
No, ma anche se tu pensi che io sia bella cosa giustissima, però dipende il tempo, capito, per il quale tu mi guardi. Cioè, è chiaro che se stai lì così, cioè magari un po' inquietante, e beh, un po' così, un po', capito,
no, nel senso che secondo me mettere il cartello,
sì,
diciamo,
sì, hai ragione, pure
no
io.
Che a qualche stupido
sì,
potrebbe
sì, è un'intimazione,
no, potrebbe
no?
Dire vabbè, forse è meglio che guarda a terra a qualche idiota, poi però l'applicazione
è un deterrente, potrebbe
deterrente,
servire,
potrebbe,
sì,
potrebbe
essere
servire deterrente, effettivamente sì. Io sono d'accordo con questo cartello. Ritengo appunto che poi intervenire realmente rispetto a una persona che fissa,
come, fai,
come dici tu giustamente, per quanti secondi, in che modo, poi a volte anche il modo, no? Non è tanto
il
tempo,
è la modalità.
Ma è anche la modalità che è difficile però da circostanziare, no?
Per esempio ieri mi è venuta in mente questa cosa, dovevo entrare in un posto e spesso mi capita che quando ci sono tanti uomini io sia in difficoltà, è una cosa proprio che non è che è razionale, io ci penso, mi viene istintiva, no? E quindi io ho detto, vabbè, ma
accade, cioè,
al di là di quello che accade, cioè se io vedo un posto dove ci sono, capito, tanti uomini, tutti uomini, io sono in difficoltà ad entrare, mi prende proprio una sorta di ansia, senso di inadeguatezza, è proprio brutto, non te lo so spiegare, ma è una roba che non è che ci rifletto, è una cosa che provo. Ieri poi mi sono fatta forza, questa cosa la devo fare, sti cavoli, entro in questo posto e in effetti devo dire che invece era molta, in quel caso per esempio è stata molta paranoia mia, cioè nessuno mi si è affilato, è stata, mi sono sentita proprio
paranoia, però è dovuta da una statistica,
certo, assolutamente no, dovuta al fatto che le altre 95% esatto, delle volte mi succede esattamente quello, però per dire che forse un pochino piano piano dai magari qualcosa stiamo cambiando, forse
speriamo.
Sta un po' ammorbidendo la questione.
C'è un problema,
io
grosso,
questo,
con il caldo in questo periodo, in questi ultimi anni col riscaldamento globale eccetera, al nord Europa per esempio, io sono stato ad Helsinki, non sono proprio equipaggiati per il caldo, non hanno l'aria condizionata praticamente da nessuna parte perché non gli serve,
certo.
O perlomeno non gli è mai servita fino adesso, piano piano la metteranno anche loro purtroppo. Ma anche a Londra 30-32 gradi, un'ondata di calore molto forte per Londra, troppi per gli standard inglesi, i bus hanno l'aria condizionata debolissima perché appunto non,
certo,
hanno bisogno
non
di una spinta così forte, sono diventati dei forni praticamente, anche perché e poi non c'è niente di peggio di un posto dove fa caldo ma non sono abituati al caldo e quindi sì, non hanno gli
bellissimo.
strumenti, lo patisci tantissimo perché non hanno gli strumenti. Io vedevo anche ad Helsinki quando entri nei negozi, sono tra, non solo, ma sono addirittura organizzati per, non hanno spiragli d'aria perché, perché loro l'inverno hanno vento freddo,
certo,
neve,
certo.
Temperature bassissime, quindi
certo.
Blindano tutto, diventano dei forni sti posti perché si riscaldano, non c'è passaggio d'aria e quindi
io
insomma,
devo dire che,
sarà un grosso problema.
Frequentando il nord Europa negli ultimi 3 o 4 anni finalmente ho capito tante cose della loro... Quando no, dici vengono, ma possibile questi a maggio stanno? Sì, perché
sì.
Quando sono andato lì erano sempre stagioni estive e la loro stagione estiva equivale a un nostro marzo, aprile. Capisci che per loro noi siamo,
certo,
non
maggio,
l'Africa, non siamo l'equatore.
Allora c'è una, sugli autobus londinesi c'è la pubblicità di questa app, su questa app che si chiama Amicable. È un'app per rendere il divorzio more kinder, cioè più gentile. È un'app per separati,
bello.
Che serve per tenere traccia di chi deve fare cosa per i figli,
e mi sembra una cosa bella,
no?
Senza doversi parlare.
Guarda che certe volte, però guarda Amy, che certe volte secondo me
meglio.
È meglio
aiutare,
non parlarsi, ma
sì.
Come dire, attenersi ad una cosa che è asettica,
sì,
piuttosto che
va bene, sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600, ripartiamo da qui, vai.
Ma la domanda sorge spontanea,
sì.
Ma il sigaro sul motorino non si consuma troppo presto?
Ah, e questo pure è vero,
è vero.
Però, questo pure è vero,
sì,
riflettiamoci.
Sì,
giustamente
la questione
è questa,
questa
qui.
La questione è questa qui,
sì.
È da impostare
comunque
così.
Ci sono quelli che se tengono il sigaro spento in bocca tra i denti,
sì.
Tipo
sì.
Tutto il giorno,
sì.
Ma non lo so, ma chi gli succederà?
Un mio
rito, è un rito.
Al dottor Cole.
È un rito, chiederemo al dottor Cole.
Sì, però in effetti anche ho pensato.
No, tra l'altro fa male, ragazzi,
mamma
fa male
mia.
Ai denti.
No, c'avevo un professore così, penso di averlo visto 5 anni consecutivi.
Ma li macchia ai denti.
Salvini. Zio Osborne ce l'ha insegnato molto bene. Non fumate, ma pippa!
Bene, bene, bene. Non fumate, ma pippate, ma mi raccomando. Ah no, Pippe.
Era Pippe,
ah,
no?
Pippe, ok.
Pippe okay, voleve.
Che facevi Pippe, Ozzy Osbourne?
Non sapevo.
Beh, lui ha detto di nasera. Boh, vabbè.
Un sigaro fa male per un sigaro, due sigarette fa male per due sigarette.
Bene, molto bene. L'uomo più furbo del mondo fuma tre pacchi di sigari al giorno, ricorderete? Vabbè, grandissimo. Max Gazzè, vai, sentiamo ancora, vai.
Beh, non è un caso che esista la famosa frase che cazzo le guardi.
Ah, giusto, giusto, che cazzo le guardi. Allora, Martina, non andare mai a Heathrow in metro. Mai andare, mai. Martina, a Heathrow.
Mai a Heathrow in metro. Mai metro.
Non bisogna mai andare a Heathrow, Martina. Allora, Martina, per avere questa paranoia da uomo, mi chiedo quanto tu abbia dovuto e debba ancora sopportare. Per quanto utile, mi dispiace.
Mi ha fatto vedere
la mia fidanzata, mi ha fatto vedere una delle scene tratte da delle serate promosse da questa influencer che si chiama Mamma di Merda.
Ah, sì.
Che fa queste serate, organizza queste serate per sole donne. Cioè, non è che è impedito l'accesso agli uomini, però è, diciamo, è fortemente sconsigliato. Come dire, sono delle serate per donne. Sì. In cui le donne possono finalmente sentirsi a loro agio, ballare come cazzo pare a loro, bere quello che vogliono, fare tutto quello che vogliono fare, stare insieme, divertirsi in serenità, stando a proprio agio, eccetera. Io guardavo queste scene molto belle e devo dire, è una grandissima sconfitta il fatto che sia necessario... come dire, che ci siano queste serate, perché se no altrimenti tu non ti senti a tuo agio, perché
sei,
se no, sei guardata.
No, ma è vero, è così.
Sei guardata, perché poi c'è il catcalling, ma c'è anche proprio il guardare in un certo modo, no? Come dicevamo prima,
l'avvicinarsi,
insomma, il non far sentire sicura l'altra persona, eccetera eccetera.
La cosa che hai detto dei paesi nordici è molto importante rispetto all'uso dell'aria condizionata, perché molte delle leggi sulla sostenibilità costruite da paesi del nord Europa non tengono conto di questo.
Esatto.
Infatti noi poi siamo sempre in deficit, le nostre case non possono essere mai al top.
Bravissimo.
Perché abbiamo un dispendio di energia nelle ore calde.
Questo molto bene, molto bene.
Molte, moltissime strategie di sostenibilità che invece hanno, diciamo, una visione nordica anche nell'affronto del
bene.
Stato.
Arriva la nuova delle Wet Leg.
Radio Rock Podcast.
TPR, nuovo singolo per Well Leg, che hanno fatto un disco molto molto bello, interessante. Intanto sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Appaciato.
Bene, ancora, vai, sentiamo.
Un po' tempo fa un prete chiese a un vescovo:
sì,
Eminenza, ma io posso fumare mentre prego?
Ah.
E il vescovo si arrabbiò molto.
Molto.
Occhio. Un altro prete chiese al vescovo:
sì,
Eminenza, ma io posso pregare mentre fumo?
Calma.
E venne lodato. Dobbiamo imparare.
Dobbiamo imparare.
Ma che cos'è?
Buongiorno. No, imparare. Io ho avuto un direttore commerciale che fumava il sigaro tutto
Quando?
Il giorno.
Bravo.
Tutti i giorni.
Allora, ferma un attimo. Argomento del giorno. Persone che avete visto fumare il sigaro.
Ma perché questo interesse per il sigaro
mogio? Argomento del giorno, Martina. Non obiettare. Persone che hanno visto.
Non obiettare.
Che avete visto fumare il sigaro e quando?
Dobbiamo
imparare. E dove?
Non so come. Non mi è capitato di avere niente. Lui purtroppo ha avuto un tumore. Buona giornata.
Ottimo, buona giornata.
Allora, scrivi
per favore, Alessandro. Persone che abbiamo visto fumare il sigaro e dove? Scrivi, lui purtroppo ha avuto un tumore. Scrivi questo, Barbara. Ancora, vai, sentiamo.
Si fissare non è solo un abuso sessuale, è anche una questione di rispetto. Cioè, un bambino, per dire, una persona che fissa uno che, ne so, gli manca un braccio, oppure è vestito. Cioè, anche rispetto nei confronti degli altri, non è solo un abuso sessuale, non è sempre buttarlo.
Bravo.
Mia madre mi dava un ceffone della capoccia e mi diceva: è maleducazione fissare la gente. Aveva ragione,
non solo uno che gli manca un braccio. In generale, chiunque fissare una persona
non
è una cosa simpatica, no? Bravissimo.
Recap:
bravissimo.
Persone che abbiamo visto fumare, dove, come e perché?
No. Persone che abbiamo visto fumare il sigaro.
Sigaro.
E dove?
Il sigaro.
Dove, come, essere perché? Preciso.
No, perché non mi interessa? Voglio
perché
dire dove.
Non ci interessa dove.
Bravo.
Lui poi è morto.
Bene.
Fissare, ceffone.
Buongiorno, ragazzi.
Sì?
Emilio, ma che state a Dio? Ma davvero quest'estate voi sentite più caldo dell'anno scorso? O dell'anno scorso ancora?
Fa caldo, ragazzi.
Del 2023.
Fa caldo, soltanto che adesso abbiamo degli strumenti che ci consentono di sentire meno caldo. Ma a caro prezzo. A caro prezzo, vai, sentiamo.
Salve, sono un volenteroso con il drone. Sto cercando un coccodrillo.
Bene, allora, sentiamo. Ancora, vai. Sentiamo chi c'è, vai, vai, vai.
Cioè, non ho capito, è stato avvistato Maurizio col sigaro in bocca in compagnia di un nano col braccio nell'ano. Cacciavite.
Allora, Maurizio Cacciavite e Mauri. In un libro Murgia descrive il momento in cui si è sentita più libera quando una volta si travestì da uomo e andò in giro per la città.
Comprensibilissimo.
Allora, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ragazzi. Buongiorno a te. Innanzitutto volevo rassicurare il signor Alessandro Tirocchi.
Grazie.
Prego. Che a Casale Monferrato le zanzare hanno effettivamente la targa.
Vedi che era
ma la targa,
io.
Quella che comincia per X, destinata a rimorchi. Ai rimorchi, vista la stazza. La stazza.
Ma vabbè, ormai qui abbiamo lanciato ti giuro, un ammanipolo di dissociati in tutta Italia. Che ripetono le stesse cose.
Stazza!
Vabbè, dichiarazione del sindaco di Taranto. Forza, avanti, ai nostri microfoni. Sentiamo il sindaco di Taranto cosa ci dice.
Buongiorno, sono il sindaco di Taranto. Mi rimetto per disagibilità politica.
Beh, parla così il sindaco di
Taranto. Ho capito, sì. Parla tipo James Dean. No, James Dean, come si chiama quello lì?
Ma chi?
Come si chiama? Jerry Lewis. Parla tipo Jerry Lewis. Che poi uno che non sa manco il suo nome. Sono il sindaco di Taranto. No. Mi dimetto.
Oggi sembrava più Maurizio Costanzo.
Però è lui, secondo me, lo sai.
Buongiorno, sono il sindaco di Taranto. Lui. Mi dimetto per disagibilità politica.
Allora è lui, politica. Vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi. Comunque, per essere precisi, Ozzy Osbourne si pippava le formiche.
Le formiche,
Per essere precisi.
Ma si può fissare uno che fuma il sigaro? Questa è la domanda.
Bisognerebbe capire.
Lo analizzeremo. Radio Rock Podcast. Fisher con Next to Me. Io volevo ricordarvi anche che per la nostra serie di Radio Rock Originals è uscito il quarto episodio del nuovo podcast Storia in Contrasto, ideato dal nostro Daniele Ognibene con la partecipazione di Alessandro Tirocchi e realizzato tecnicamente da Giampiero Giuli, che racconta lo sport come gesto. Siamo un po' in tema anche con le questioni che tratteremo oggi. Lo sport come gesto politico, sfida, lotta al potere, ribellione. Ogni martedì un nuovo episodio. Oggi oggetto di questa quarta puntata è il Tour de France 1948, vinto da Gino Bartali sullo sfondo dell'attentato subito in Italia all'allora segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. Quindi non perdetelo.
Incredibile, che vi prego di ascoltare, perché proprio questa, allora, anche le altre,
sì.
Questa però mixa, anche perché parla di una storia, diciamo, nostra, locale, sì. Mixa veramente degli episodi molto particolari in cui si capisce quanto a volte lo sport si intrecci davvero tanto con la storia.
Io a questo punto sono orgoglioso e felicissimo di dare il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock. Spero che tra l'altro ci torni a trovare presto, al di là dell'oretta scarsa che oggi passeremo insieme, perché di aneddoti, di curiosità, di racconti sul mondo del calcio e non solo, perché poi il calcio è anche lo specchio, la cartina al tornasole in questo paese di tantissime altre cose che ci riguardano, che riguardano il nostro modo di stare insieme. Di esorcizzare, no? Certe volte le frustrazioni della vita, di godersi qualcosa di bello, un senso di comunità, eccetera. Vi do il buongiorno a Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio, buongiorno e benvenuto a Radio Rock.
Buongiorno a voi, è bellissimo qua, bellissimo.
Giusto quello che ti ho detto, che ho detto della tua carriera, ho ripercorso bene le tappe, c'è qualche errore, qualche cosa che dovevi...
Sei stato bravino, hai dimenticato, ho fatto 3 anni all'UEFA, 3 anni in Federcalcio.
Giusto.
Avellino, 2 o 3 squadre si è dimenticate, però sei stato uno dei più bravi.
Bene, grazie. La ringrazio Marco Muscarà che ha lavorato in redazione. Arriva subito, guarda, pronti via, arriva subito un messaggio per te, che è questo. Allora, da parte di Maurizio, dice: per Lucchesi, 30 anni di stadio da Roma, tra virgolette, stadio da Roma, tutto attaccato, ancora nemmeno un mattone, ma niente, c'entra qualcosa il CONI che rischia di perdersi gli introiti degli affitti dell'Olimpico? Attenzione.
Ma è complicatissimo il problema. Lo stadio passa attraverso probabilmente equilibri sociali, politici, che in una città complicata come Roma sicuramente incidono. Io quando sono arrivato a Roma nel 99 già si parlava dello stadio,
certo.
Anzi, in realtà se ne parlava con un po' anche di ironia, perché si diceva: ma non si farà mai. Sensi non è che ci ha creduto moltissimo, era convinto di poterlo forse fare dopo lo scudetto sulla strada che va da raccordo verso Fiumicino, era convinto che forse quella poteva essere una location giusta, però non l'ho mai visto convintissimo, forse anche perché era un programma di medio-lungo termine e lui anche per motivi anagrafici non poteva programmare di troppo a lungo termine.
Senti, tu hai fatto, abbiamo ripercorso un pochino la tua carriera, hai fatto il dirigente per tantissime squadre, poi ovviamente un pochino ci soffermeremo, anzi un bel po', ci soffermeremo sulla Roma di quegli anni, che ha vinto lo scudetto nel 2001 e tu eri protagonista assoluto, direttore generale. Però ci racconti come sei arrivato a fare il dirigente calcistico, cioè che percorso hai fatto, se era una cosa che volevi proprio fare oppure se ti ci sei un po' ritrovato, com'è andata?
Mi ci sono trovato. La mia fortuna è stata farmi male, pensa un po', nel senso che ero un giovane così di buone speranze, ma non sarei stato certamente un calciatore protagonista. Poi purtroppo mi faccio male veramente, la medicina di 40 anni fa non è la medicina di oggi e quindi devo smettere, mi trovo senza aspettative lavorative perché comunque il calcio ci dava a 18 anni già possibilità di guadagnare qualcosa. Mi ero iscritto all'università. Famiglia dignitosa però modesta, ero in grande difficoltà. E allora lì l'Empoli, in modo veramente generoso, mi dette la possibilità di entrare nel club come ragazzo di bottega, si usava dire, cioè andavi a fare fotocopie, andavi alla posta, la posta era un lavoraccio, stavi lì in fila a fare le raccomandate, facevi questo lavoretto. Questo avevo 18-19 anni, ho continuato gli studi, mi sono laureato e dopo 7-8 anni sono diventato direttore dell'Empoli.
E da lì, e tra l'altro prima parlavamo fuori onda, il fatto che noi facciamo un lavoro un po' particolare, facciamo la radio la mattina, le persone sono nel traffico, dobbiamo essere un po' psicologi, un po' come dire, capire un po' le esigenze di comunicatori, anche il direttore generale, però il direttore sportivo, il dirigente calcistico deve essere un po' psicologo, un po', insomma, no?
Sì,
è un ruolo misto.
È un ruolo misto, ci arrivi dopo un percorso. Io francamente, per me è stato abbastanza facile perché avendo fatto tutti i ruoli, ti dicevo da quello che mette Franco Bolli a poi gestire il club, arrivi a gestirlo perché conosci come funziona, se tu non conosci la macchina organizzativa non la puoi gestire. E io ho iniziato molto giovane, ho avuto fortuna e quindi mi ha dato la possibilità di essere più giovane in Italia, sia come direttore, primo come responsabile del settore giovanile, le ho fatte tutte e poi fortunatamente ho beccato un ciclo straordinario di calciatori, campioni, Montella, Di Natale, Birindelli, ma ne dimentico Di Francesco, Gautieri, tutti i ragazzi dell'Empoli abbiamo cresciuto come settore giovanile che sono diventati campioni. Questo ha permesso a loro di far carriera, a me di farmi conoscere e all'Empoli dalla Serie C di andare in Serie A con un allenatore sconosciuto, era un giocatore normale, faceva fatica anche a giocare nell'Empoli, che si chiamava Luciano Spalletti. E lì inizia un percorso, e lì inizia un percorso per tutti noi, parlo di 30 e passa anni fa.
Certo, ripensandoci, veramente un segno importante, se pensiamo a quei nomi quanto sono stati i protagonisti, alcuni ancora oggi, è stata veramente una. Sai quando si dicono le generazioni d'oro?
Sì, bravo, le generazioni. Quella è una generazione che molto merito va al presidente Corsi, che tuttora è lì all'Empoli a fare il presidente oltre 30 anni. Ma sì, ha segnato poi la vita di tutti noi. Poi dopo ognuno ha fatto la sua strada, ma tuttora quando capita di trovarci ancora noi parliamo di questo aneddoto. Ma ti ricordi, ma ti ricordi certo. quando veramente era l'inizio per tutti.
Senti, c'erano un po' di messaggi, io ho le mie domande e le mie curiosità da fare a Fabrizio, ma chiaramente preferisco dar la precedenza ai nostri ascoltatori. C'è Valentino che scrive, buongiorno Emilio, buongiorno a tutti, per il direttore, da 1 a 10 come vede Massara, saluti e forza Roma Valentino, e poi aggiungo un'altra domanda che è quella di Paolo che dice, qual è il giocatore più forte al quale hai fatto da dirigente, col quale ti è capitato di lavorare direttamente?
9 il voto a Massara, no, perché 10 non si dà a nessuno.
Giusto.
10 non si dà a nessuno, 9 perché è preparato, perché sì, ha esperienza internazionale, perché
parla poco,
grande pregio, è un grande pregio, conosce il mercato internazionale, conosce già Roma che non è secondario e quindi sicuramente un valore aggiunto, è probabilmente una dei migliori acquisti ha fatto la Roma negli ultimi decenni.
E qual è il giocatore più forte al quale hai fatto da dirigente?
Io ho avuto la fortuna di farne tanti, metto tutti sullo stesso piano quei 5-6 hanno fatto la differenza, Totti, Battistuta, Montella, Cafu, Aldei, te ne posso dire fortunatamente tanti, ma probabilmente quelli della squadra dello scudetto.
Ti per ridere, ti domando, è più difficile avere a che fare con presidenti, giocatori o procuratori?
Mamma mia, domandaccia, stavolta non avevo di meglio da fare io. No, sono tre categorie che ci vogliono tutte e tre. I giocatori li sopporti perché poi alla fine...
Perché
ti fanno vincere le partite e determinano la tua vita. Ma talvolta hanno dei capricci che sembrano da... Hai visto gli attori dei film, quando si vede i film degli anni 70 con le attrici capricciose? Uguale. I presidenti sono indispensabili perché senza di loro non si farebbe niente, ma talvolta non è facile, ti dico la verità, e ce n'è per tutti i gusti. E i procuratori sono ormai indispensabili, in tutti i mestieri ci sono i manager, il vero problema è che hanno preso un po' troppo spazio, ma forse perché gli è stato concesso anche, sì. E quindi adesso siamo alla ricerca di un equilibrio tra queste tre componenti, e come tu hai notato i direttori di queste tre componenti non ci stanno, quindi vuol dire che contiamo poco e vuol dire che la torta la dividono queste tre grandi fette professionali.
Senti, io tornando un attimo alla stagione, parleremo anche nello specifico magari della Roma, però tornando alla stagione dei primi anni 2000, no? Nel 2000 lo scudetto della Lazio, nel 2001 lo scudetto della Roma, è un tema che si è dibattuto, insomma, di cui si è parlato tanto, non è una novità, non sono particolarmente originale, però mi interessa sapere il tuo punto di vista. Che cosa ha impedito a Roma come piazza e alla Roma nello specifico che tu dirigevi di inaugurare un percorso, di aprire un lungo ciclo, di cambiare le cose? Perché è rimasta una parentesi quei due anni e poi l'hanno... Le società l'hanno pagato, soprattutto la Lazio, insomma, l'hanno pagato caramente e diciamo si è tornato un po' come era prima.
Roma non esprime le potenzialità industriali che esprime il Nord. Questa è la grande verità. Quando ci sono imprenditori, come abbiamo avuto la fortuna noi di avere presidente Sensi, come nel periodo della Lazio, che poi si è risolta male, ma insomma, per un periodo la Lazio aveva disponibilità finanziarie seconde a nessuno, si è riusciti ad allestire squadre anche di ottimo livello. Il vero grande problema è la continuità, perché Sensi per motivi anagrafici legati poi anche al suo percorso di vita, la Lazio legata al percorso di Tragnotti che è andata in difficoltà, e poi non ci sono ricambi, e questo purtroppo a Roma c'è, ed ecco perché probabilmente anche lavorando bene, anche facendo le cose fatte bene, a Roma si vince di meno.
C'è qualcuno che per par condicio ti chiede di dare un voto anche a Fabiani, dice che voto dà a Fabiani invece.
E dice da sempre no a tutti, stamattina siamo buoni.
Allora, dunque la Roma ha preso un giocatore brasiliano dopo tanto tempo, è un'impressione mia o non si va più a scovare il giocatore che gioca a pallone con gli amici sulla sabbia? Adesso estremizzando, scrive un amico.
No, guarda, è cambiato tutto, è cambiato anche il modo di fare scouting, è cambiato il modo di fare ricerca. Tutto si è avvicinato, tutto oggi è tutto più facile da fruire a livello teorico. Poi c'è una componente che manca tanto, che è quella della conoscenza dell'atleta. Tu puoi guardare, tu andavi sulle piazze e andavi veramente a vedere i giocatori sulla spiaggia. Il problema quando si mandava gli osservatori in Brasile a vedere i giocatori, il problema era riportarli a casa perché tornavano sempre tre fidanzate. Ma però vedevano e giudicavano. Oggi il problema, oggi li guardi dai video, però ti manca una parte che è quella della conoscenza diretta e fa la differenza.
Del dopo spiaggia, per esempio.
Sì, le fidanzate le portano loro invece degli osservatori.
Senti, tornando al 2001, ecco, ripensando allo scudetto di quell'anno, al lavoro, insomma, a quello che è successo a Roma, nell'ambiente, insomma, allo scudetto, qual è la prima cosa che tieni in me, la prima immagine che ti viene in mente ripensando a quella stagione lì?
Una gioia incredibile, indescrivibile, che ti arrivava non tanto da quello che ti sentivi di aver contribuito a fare, ma da quello che vedevi che la gente ti tributava. È difficile anche da raccontare, infatti io vi confesso che numerose volte, ma diverse volte, con il cappellino in testa e un paio di jeans, andavo in giro per Roma la sera dopo cena nelle varie feste dei rioni, mi mettevo da una parte e quando mi riconoscevano poi andavo via per non andare sul palco, perché volevo vedere, stando di qua, cosa succedeva e come la gente godeva di questo momento straordinario. È una gioia, a distanza di 25 anni ce l'ho ancora nel cuore.
Qual è stato il momento, se c'è stato un momento, se ti ricordi, se lo riesci a identificarlo all'interno di quella stagione, in cui hai pensato, ce la possiamo fare, è possibile farcela?
Allora, con la pancia ti dico l'ultima partita, perché fino all'ultimo siamo stati col patema d'animo. Ragionando, quando fai i conti, perché i conti li fai, quando abbiamo pareggiato a Torino. Ecco, dopo il pareggio di Torino cominci a fare i conti, tu dici, beh, insomma, forse ce la possiamo fare, e se non siamo dei somari, perché potevamo buttarlo via noi il campionato, però poi stai con l'ansia. Io fino a tre minuti dalla fine col Parma mi batteva il cuore.
Ti ricordi tutto di quella partita, di quei momenti?
Ma mi ricordo anche
l'invasione di campo.
Ma mi ricordo che io ero seduto di Rosensi, undicesima fila, c'era questa formazione fra di noi, ero sempre, e mi mando giù perché vai a parlare con l'arbitro, perché tra l'altro l'arbitro era di Prato, lo conoscevo anche abbastanza bene, vai a parlare con l'arbitro, ma non è un problema di conoscenza lì, è proprio, meno male abbiamo avuto una persona equilibrata e Braschi riuscì a controllare la situazione e Sensi mi disse di andare in campo. Quindi mi ricordo questa corsa giù nelle scale per entrare in campo, il cancello si apriva perché c'erano gli addetti tutti allarmati, e trovo sto capello in panchina che urlava le peggio parole a tutto.
Non l'ha
tutto
presa benissimo capello, da uomo del nord. No, aveva ragione, però insomma aveva un carattere particolare.
Ricordo solo che stavo per morire là.
In radio le parole spalti non si possono dire, che usava capello quel giorno lì.
Diciamo, le possiamo intuire facilmente.
Però vado da Braschi lì di corsa della concitazione, vedo, trovo Braschi tranquillo, sereno, dice calma, la mettiamo a posto, e fortunatamente dopo 5 minuti siamo riusciti a ripartire.
Qualcuno scrive, Alessandro, secondo lei il percorso attuale della nazionale è influenzato dalla cecità dei club nello scovare giovani talenti italiani?
Il problema alla base è che non ci sono tanti giocatori come ci dovrebbero essere sulle quali fare la nazionale. Su 600 giocatori che giocano tesserati per le squadre di Serie A, il 55% sono stranieri. Di questo 55% comunitario o extracomunitari, sì. Di questo 45% di italiani ne gioca solamente il 50%. Questo che cosa vuol dire? Che solo 170 giocatori giocano e gli altri 450 non sono, tra virgolette, nazionabili, azzurrabili si usa dire. E qui tu fai una squadra, fai una nazionale con 200 giocatori, per quanto bravo puoi essere il selezionatore, ma comunque fa fatica.
Dunque ci dobbiamo un attimo fermare per dare spazio anche alla musica, perché Fabrizio Lucchesi ci ha portato anche la sua musica del cuore tra virgolette, e cominciamo con 883, la regola dell'amico. Perché gli 883, Fabrizio?
Gli 883 ho un ricordo bellissimo dei miei anni, di quel periodo, e il fatto adesso va di moda, che mia figlia piccola, che ha 28 anni, ancora la sente e la vive come la vivevo io 30 anni fa, mi dà gioia.
Fantastico, allora l'ascoltiamo insieme, la regola dell'amico, poi torniamo a chiacchierare con Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, direttore generale di molte squadre di calcio, ma non solo, parliamo questa mattina. Radio Rock Podcast. Bene, il cake di Love You Medley. Siamo quest'oggi con Fabrizio Lucchesi, che è qui in studio con noi, dirigente sportivo italiano, direttore generale di tantissime importantissime squadre. Parliamo chiaramente con un occhio di grande, con occhio a cuore, come si direbbe in questi casi, per rendere bene l'idea del periodo della Roma dello scudetto, del periodo di Fabrizio, cos'era? 99-2002 più o meno a Roma.
2003
a Roma, con lo scudetto del 2001, ma insomma delle tue esperienze. Qualcuno ci scrive, Roberto ci scrive, il senso di appartenenza quanto può fare la differenza? Senso di appartenenza chiaramente ai colori di quella squadra rispetto magari a un professionista che va dirigente, ma anche giocatore, chiaramente.
Tantissimo, molto più di quanto puoi pensare. E quando riesci, quando riesci a creare quella chimica lì, la sommatoria dei valori del club, della squadra, non è 1 più 1 fa 11, ma 1 più 1 fa 14, fa 13. E quello fa la differenza.
C'è un... Facciamo, io ti faccio questa domanda, poi vedi tu come vuoi rispondere. Ma la differenza, per esempio, tra i Friedkin e un De Laurentiis, no?
Ma possiamo andare fino alla trasmissione, se posso andare, le licenze, posso andare.
Ma via con la musica.
Diamo a Fabrizio anche la possibilità di non commentare. Però ecco, può essere in questo, al di là dei soldi spesi, no? Cioè, cosa c'è di, cosa scatta? Che magari fa vincere, no? De Laurentiis, insomma, nel bene e nel male, non è, anche lui non è un simpaticone, com'è. Però è uno che ha portato a casa adesso negli ultimi 3 anni 2 scudetti. Dov'è la magia?
La magia, se ci fosse una soluzione, la troverebbero tutti. No, io credo, mi limiterei a sottolineare la differenza di modello aziendale. De Laurentiis vive il club 24 ore al giorno, la vive in prima persona. Qualcuno dice anche troppo.
Anche troppo.
Io che di mestiere faccio il manager, ti dico mi piacciono più le società strutturate, ma ha ragione lui, perché poi vince, perché poi fa utili di milioni, decine di milioni all'anno, e quindi è bravo davvero. E di contro ci sono proprietà invece che sono meno presenti, o forse lo sono e noi non lo sappiamo, perché io credo anche a questo. Credo che siano molto più presenti di quanto noi lo sappiamo, questi Franklin, perché non sono persone sprovvedute, tutt'altro. E noi ci stiamo aspettando il salto di qualità, che ora non arriva da anni, ma io non capisco altrimenti perché stanno lì. Quindi probabilmente ci sono da attendere, io penso, il progetto stadio, che sarà quello e forse può far nascere tutto. Speriamo non sia, come dicevamo in apertura, che se ne parlava 30 anni fa e questo stadio non arriverà mai.
Si continua, diventa che sto aspettando Godot. Madonna, il 2001 mi scendono le lacrime, mi scrive Domenico. Senti, una curiosità, prima ti ho fatto la domanda sui più grandi talenti e tu mi hai citato dei nomi con cui hai lavorato direttamente a Roma, eccetera. Ma c'è invece, secondo te, uno che era un grandissimo talento che però non è stato espresso come avrebbe dovuto? Cioè, uno che secondo te era fortissimo e che però non è annoverato tra i più grandi forse di sempre?
Guarda, ce ne sono tanti. Io faccio fatica anche a dirtene uno, ne ho visti tanti. Ma ti faccio un esempio per far capire ciò che voglio dire. Aveva 18 anni e mezzo, prendo un ragazzo dalla Reggiana, si chiama Luca Toni. Presidente dell'Empoli mi fa: ma tutti sti soldi hai speso? Dico: guarda, questo diventa un bel centravanti. E questo faceva mai gol. E Corsi, che per quanto decine e decine di miliardi con la vendita di tutti i giocatori che abbiamo fatto, li abbiamo citati prima, tutti i ragazzi dell'Empoli, mi prendeva in giro, mi diceva: ma questo hai speso un sacco di soldi, ma questa l'hai sbagliata, fin quando Luca Toni arriva a 24 anni, inizia a far gol e diventa Luca Toni, campione del mondo. Ecco, questa storia, che a quel punto l'ha preso un bivio per Luca, per tanti giocatori non prende quel bivio lì, e quindi grandissimi giocatori con grandissime aspettative talvolta non hai la pazienza ad aspettarli, talvolta non scatta e rimangono lì nell'anonimato, ma sono potenzialmente molto forti anche rispetto ad altri.
C'è una decisione che ti sei pentito di aver preso, che qualcosa che hai detto, una decisione magari molto difficile, che diceva forse lì potevo far diversamente con...
Sì, quando ho detto Franco Sensi, quando non mi sono imposto il presidente che mi ha consigliato: ma no, non andare, hai tante cose da fare, mi dava del lei, lei ha tante cose da fare, direttore, non vada a perdere tempo per prendere un bambino, si trattava di andare in Olanda a prendere un giovane 18-19enne, costava anche giusto per le nostre casse, io avevo tante cose da fare, dice: no, ma non vada lei, direttore, a tante cose, delegai, non abbiamo preso Ibrahimovic,
ecco, quindi
aia. Porca puttana, porca, scusate, è uscito il giovane.
E invece una decisione che rivendichi contro il parere di tutti quelli che ti stavano intorno, compreso presidente compreso, e che tu sei impuntato nel voler fare, che poi sei tuttora soddisfatto di, no, sulla quale dici sei soddisfatto di aver tenuto il punto, ecco, diciamo così.
Guarda, io ho sempre cercato di svolgere il ruolo in modo rispettoso degli equilibri. A me piace sempre dire la mia, perché caratterialmente non riesco a star zitto e mi piace prendere gli impegni, proprio rispetto alle volontà. E io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi presidenti, Franco Sensi, Diego Della Valle, Corsi, ma te posso, Zamparini stesso, voglio, te posso dire tanti, ti dico la verità. Io sono sempre stato rispettoso degli equilibri, ho sempre creduto in quello che faccio e quello che ho fatto non mi sono imposto, come hai usato questa parola, non mi sono imposto, l'ho, diciamo, tante mie decisioni le caldeggio, le sollecito. Devo dire la verità, molte volte mi ascoltano e questo poi mi fa pensare che allora c'ho sempre ragione, e allora diventa anche presuntuoso.
Però è una grande capacità farsi ascoltare dai presidenti. Io penso a presidenti, abbiamo citato alcuni, De Laurenti, Zamparini, lo stesso Berlusconi, che si diceva, no, che faceva, si diceva, lo dichiarava lui perché ti parla di la formazione agli allenatori. Come ci si relaziona con questi presidenti che sono a volte un po' ingombranti rispetto a quello che dovrebbe essere il loro ruolo?
Sì, ma è quasi più facile. È quasi più facile perché hanno una visione della vita imprenditoriale e della vita societaria che va oltre. Sono visionari. Franco Sensi aveva 75 anni, parlavo come se fosse un ragazzo di 50, uno di 50 anni che progettava 30 anni di vita. E con queste persone è facile lavorare. Sì, hanno una personalità forte, c'è la necessità di avere un sano dialogo, ma proprio perché sono bravi accettano anche il dialogo, poi naturalmente decidono loro.
Senti, quello che ci vuoi dire, però parlavamo un po' fuori onda di Batistuta. Quanto è stata difficile la trattativa per prendere Batistuta, che è stato poi identificato fra gli altri, perché è sempre il gruppo che vince, però insomma è stato un po' come dire, l'acquisto che poi ha come dire, ha reso possibile quel meraviglioso scudetto. E quanto è stato possibile, quanto è stato difficile prenderlo, quindi la trattativa e poi la gestione di un giocatore come lui?
No, due momenti difficili perché la trattativa fu complicata, perché lui alzava ultimamente il prezzo, durò due giorni e una notte nello studio.
Me l'ha raccontato la prima sera che la sera in cui ci siamo conosciuti, è stato l'aneddoto della trattativa da Distura, è stato meraviglioso.
No, perché due giorni e una notte attaccati?
Eh sì, nello studio, l'avvocato Ferreri, che era l'avvocato di Sensi, lì ora vicino ai Parioli, vicino a Viale Bozzi. Non si finiva mai. Perché? Perché ogni volta arrivavamo all'accordo, ecco, ci siamo, io chiamo il presidente, dico: presidente, allora ci siamo. Un minuto prima rialzavano. E quindi praticamente si finiva mai. Di contro, il presidente, pur di prenderlo, devo dire la verità, diceva sempre di sì. Quindi era un gioco che poi alla fine gli abbiamo detto di sì su tutto, sulla durata, sui soldi, sui bonus, su tutto, anche sulla domestica di casa che dovevamo accollarci. E quindi
pazzesco.
E quindi fu una trattativa impari da parte nostra, perché non avevamo elementi. Il presidente diceva di su tutto, lo voleva, confidando che quella soluzione poteva aiutarci con i campioni che avevamo in squadra a darci una mano.
Oh, mi faccio portatore di una domanda. Dico, Buffon e Cannavaro, che io mi ricordo quel giorno noi facevamo dei cori dando il benvenuto a due giocatori che sembrava
fatta.
Beh, diciamo che Cannavaro, la puntata del tempo
dopo lo scudetto.
Esatto, era l'estate del 2001, noi vinciamo scudetto, Parma-Roma l'ultima partita, cori, e tutti pensavano: porca miseria, a sta roba aggiungiamo Buffon e Cannavaro.
È finita, ciclo che si apre.
Poi cosa è successo? Lo possiamo sapere con 25
anni? Noi lo chiediamo poi, Fabrizio.
No, ve lo dico, ve lo dico anche volentieri. Che noi a quella squadra forte avevamo trovato l'accordo per Buffon e Cannavaro, una cifra importantissima, 90 miliardi di lire entrambi i giocatori. Avevamo già fatto i contratti sia a Buffon che a Cannavaro. Tuttora quando mi capita di incontrarli gliene parlo. E a quella squadra mettevamo due dei più grossi giocatori che c'erano nel calcio italiano. E
già sembrava pronti i contratti?
Pronto, gli accordi. Sì, avevamo già parlato. E poi succede che ricevo una telefonata, ricordo ancora una tarda serata, da parte del direttore del Parma, e mi dice: ti sta per chiamare Tanzi? Non si fa più niente. Io: come non si fa più niente? I presidenti Tanzi e Sensi si erano incontrati in Lega, si erano dati la mano e avevano sancito l'accordo. Poi noi direttori costruivamo le carte.
Certo.
E io dico: come non si fa? No, niente, non si fa più di niente. Mi chiama Tanzi, dice: guardi, non si fa più di niente, dio presidente, parli lei con Sensi, perché se io glielo dico non ho il coraggio di dirglielo, la verità. E poi abbiamo saputo la verità, Tanzi ce l'ha raccontata. La Juventus, che avevano interessi gli Agnelli con i Tanzi di natura importante, gli stavano acquistando una grande struttura alberghiera, ma del valore di centinaia di miliardi. Gli disse: se dai Cannavaro e Buffon alla Roma, non ti faccio fare st'affare. E allora lui, che aveva bisogno di denaro, ma si parla di centinaia di miliardi, fece saltare l'affare con noi, lo fece da Juventus. Ma era tutto fatto, tutto finito, tutto accordato.
Adesso vorrei mettere io una chiosa molto poco radiofonica. Tutto sì, questo quindi la eviterò.
Una bestemmia, diciamo così. No?
Però la eviterò.
No, però mi è in mente una cosa da chiederti a questo punto. I cosiddetti, poi con questa parola, espressione usata, abusata, poteri forti, che poi sono il potere economico, diciamo così, no? I poteri politici sicuramente. Che non ci nascondiamo dietro un dito, sono presenti sono, nel calcio, ci sono e pesano da un certo punto di vista. Rispetto magari a quello che accade in altri paesi, no? Per esempio, sto pensando al dibattito che c'è in questo momento in Argentina. In Argentina c'è l'azionariato popolare. Milei lo vorrebbe togliere. Milei dice: no, no, mettiamo in mano ai privati che comprano, che mettono soldi, che fanno. Ma quello dell'azionariato, adesso fermo dicendo che non è forse probabilmente più percorribile come strada, perché sarebbe un po' tornare indietro per certi altri. Però può fornire un modello più sano rispetto al gioco del calcio, il fatto di mettere in mano ai tifosi stessi la gestione delle società o no?
È un modello in Italia che non ha mai funzionato, funziona solamente in Spagna. Ma funziona anche lì perché hanno un modello un pochino particolare, perché tutti partecipano ma in realtà decidono in pochi. Il vero problema è la gestione, perché quando poi ti metti lì e devi decidere linee politiche di sviluppo, strategie del club, è lì meno persone partecipano e più facile trovare una soluzione. Da noi sto modello, che siano persone fisiche, sempre di meno, oramai sono quasi tutti soggetti giuridici, società in fondi di investimento, ma comunque rappresentate da poche persone, è il modello che probabilmente funziona meglio.
Senti, intanto qualcuno ci chiede di dire due parole su Cassano. Cassano e mette due punti interrogativi. Grande talento, che cosa è successo? Che rapporti hai innanzitutto tu, se ce li hai ancora, con Cassano, e cosa pensi di quello che hai espresso nel calcio, un tuo bilancio?
Guarda, non ho rapporti recenti e talvolta mi sento anche in colpa, perché delle volte lo vorrei anche chiamare, ma non ci siamo più trovati. No, io credo che la Roma abbia fatto bene, io per primo insieme al presidente abbiamo fatto l'operazione in quel momento migliore che c'era in Europa, uno dei migliori talenti d'Europa, del mondo, in un club italiano, la Roma, che aveva un attacco stellare, però Cassano era giovane, quindi era anche una continuità. Quindi secondo me l'abbiamo pagato molto caro, bisogna dire la verità, ma perché anche lì nacque una guerra con la Juventus, era un rialzare continuamente e nessuno nella Juventus nel senso voleva cedere il passo, e alla fine l'abbiamo pagato caro. 52 miliardi delle vecchie lire, più la metà di D'Agostino era 2 miliardi e mezzo, un'operazione di 55 miliardi, erano tanti soldi, però li valeva tutti. E arrivò da roba devastante, talvolta a Capello mi faceva chiamare, arrivava la mia assistente, dice: direttore, la vuole il mister? Scendevo giù, dico: che è successo? No, vieni a vedere un po', invece star su quelle carte, dice: vieni a vedere. Ti mettevi in panchina in allenamento come andare al circo, come andare allo certo. Vedevi delle robe da funamboli, ed è un talento straordinario, che secondo me ha fatto una buona carriera, ma poteva fare anche meglio, perché aveva delle qualità straordinarie. A quell'età lì, lo stesso Capello mi diceva, non le ho mai viste in nessuno dei tanti campioni che ho allenato.
È un signore che lavorava qui in questa radio e che da oggi non lavorerà più in questa radio, tale Giuliano, Giuliano Leone, che scrive:
oggi.
Anno 2001, lo scudetto più brutto e immeritato della storia, da juventino del gioco del calcio. No. Sei molto poco, no, no, oltre a essere un juventino, sei anche molto poco obiettivo, perché devo dire che quell'anno la Roma era fortissima.
Ho letto un libro poco tempo fa, me l'hanno regalato, il titolo è Mai scudetto è stato così meritato.
Sì.
Io credo siamo stati i primi in classifica dal primo giorno all'ultimo, dalla prima giornata all'ultima giornata. C'è stato un momento, eravamo 7-8 punti di vantaggio. Abbiamo a detta di tutti dominato un campionato dove c'erano 6-7 squadre importantissime,
sì,
perché
non era il calcio di oggi,
ma no, ma c'era la Lazio, era forte,
fortissimo.
Parma, la Fiorentina stessa,
Juve.
La Juve, l'Inter e Milan,
sì.
ma squadre vere di campioni, non squadre di mezze tacche, e tutto si può dire di quella stagione, ma non che non è meritato Non mi trovo d'accordo il tifoso juventino.
Ecco qui,
che
tra l'altro non vedremo più in questi
studi. Non vedremo
più
in questi studi, mai più. Tra l'altro gli ascoltatori scrivono, c'è Linda che scrive Giuliano Leone taci. Anna invece propone, e io mi sento di sottoscrivere, propone Anna, si può mandare Fabrizio a trattare con Trump la prossima volta?
Guarda, veramente, infatti.
Guarda,
ti va?
Anna forever.
Il garbo e la determinazione però di Fabrizio sono, insomma... Ben chiari per i nostri ascoltatori. Adesso che fai, Fabrizio? Di cosa stai occupando in quest'ultimo periodo? Raccontaci un po' delle tue nuove avventure.
Ho avuto la fortuna di conoscere Mauro Fusano, il titolare del gruppo Mauris, sì, col quale ho iniziato un'idea che da 4 anni ci lavoro di fare la terza squadra di Roma. E ci siamo riusciti.
Che sarebbe adesso, una bellissima cosa.
Adesso si chiama Guidonia, è di fatto la cintura metropolitana di Roma, fa la Serie C. Con anche speriamo con buoni risultati o comunque insomma con soddisfazione, e stiamo facendo investimenti importanti sul rifacimento dello stadio. Si sta creando veramente una bella
realtà. Bel polo lì, anche per tradizione. Cioè,
Guidonia poi romana... scusa, è la terza città del Lazio dopo Roma e Latina.
Sì.
Io mi considero che siamo sempre dentro Roma, perché per me è Roma. E ci sarà lo stadio che tra poco è terminato, che dopo l'Olimpico è l'unico stadio che si può fare il calcio professionista nel Lazio, a parte Frosinone, cioè, e quindi credo che sia una bella cosa che la città regga questa terza squadra, e lo vedo anche dall'interesse che c'è intorno a noi, quindi ringrazio Mauro Fusano di questo. Ma
bel visionario.
Sì, ma io sbaglio poco e ci indovino spesso.
Allora, c'è Fabio che scrive la stessa zozzata fatta per Boniek. E ancora, è stato un anno indimenticabile, ero in Tribuna Tevere 17 giugno 2001, ma che ne sai, ma che ne sa, che ne sapete. Ma al di là poi stiamo parlando di cose che sono nelle quali si possono anche, al di là delle gioie, no? Che sono chiaramente dei romanisti, però insomma, poi a ciascuno le sue, evidentemente, sono degli elementi, non so, abbiamo parlato prima di Capello, no? Di quanto poco... adesso simpatico, non so quanto poco accogliente fosse, diciamo, nel suo modo di porsi anche, no, con i propri giocatori, diciamo era uno molto duro, no? Guarda, puoi confermarlo?
Sì, ma guarda, io voglio spezzare una lancia perché non ne ha bisogno, è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano. Senza Capello non avrebbe vinto lo scudetto, con una squadra di fenomeni, perché avevamo dei fenomeni, diciamoci la verità, con un allenatore, con un presidente straordinario e generoso. Avendo sbagliato poco, se non c'era uno che era
verissimo,
un punto di riferimento, e con l'esperienza che aveva, sì, noi non avremmo vinto lo scudetto, perché lui si metteva una maschera. Io ho sempre avuto questa concezione di lui si metteva una maschera, e lui questa maschera, da uomo duro, da uomo anche scorbutico talvolta,
da friulano tagliato dal vento,
da bella,
bella. Ma
però è vera,
è poetico,
bella, me la scrivo.
Hai qualche aneddoto su che ricordi
di
Capello?
Però credimi, non è, in privato non è così. E lui, sapendo che Roma è una città difficile, sapendo che Roma è una città dispersiva, Roma è godereccia, Roma è bellissima, è straordinaria, ma per chi deve fare il calcio professionista e deve lavorare con quegli stereotipi anche di 25 anni fa, che non sono quelli di oggi, c'era bisogno di un po' di rigidità. Ecco, lui si metteva sta maschera, era duro, però era funzionale, indispensabile a quella che poi è stata il risultato finale.
È vera questa cosa che si dice spesso, no, di Roma, che la cosiddetta comunicazione romana, le radio romane, i giornali, insomma l'ambiente romano condizionano molto anche dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni, la squadra, oppure è un po' un luogo comune?
Ma io credo che qualcosa possa incidere, ma capisci, Roma è la più grande metropoli europea dopo Londra, insomma. È chiaro, una città articolata, complicata, una città che grazie anche al clima, questa unicità, è una città che porta, contribuisce allo svago, al divertimento, è una città che vive per strada, la sera, la notte, cioè, questa è una città bellissima. È chiaro che c'è qualche distrazione in più, però la differenza la fanno sempre i giocatori. Se tu hai campioni si possono anche distrarre, ma vincono. Se non hai campioni, anche se non si distraggono, non vincono lo stesso.
È chiaro.
Senti, direttore, c'è una curiosità tecnica. Quando è che tu ti si accende qualcosa guardando un calciatore 15, 16, 14, questo arriva.
È quando vedi che ha qualcosa che gli altri non hanno, o c'ha la gamba, o c'ha la testa, o c'ha il fisico e ci puoi lavorare. Quando vedi qualcosa che lo differenzia, qualcosa che lo rende unico, qualcosa che tu dici, questo ha una... Per diventare calciatore bisogna saper fare almeno una cosa, fatta bene, almeno una. E quando la fai bene ti migliori, farai...
Arrivi.
Arrivi. Ecco, tanti, la stragrande maggioranza, fanno un po' bene un pochino tutto, ma non eccelgono in niente.
Senti, ti chiederò, cioè, proverò a strapparti la promessa di tornare a trovarci, Fabrizio, perché dobbiamo chiudere, ma un paio di domande al volo da parte dei nostri ascoltatori ancora te le voglio fare, perché qui arrivano tantissime curiosità. Allora, una, 2001, Fiorentina decima in classifica, dice, aveva come top player Chiesa, Rui Costa, Mijatovic, Nuno Gomez e Toldo. Oggi perfino le big faticano ad acquistare. Cosa ha portato il calcio italiano a questo declino? Questa è una domanda. E poi c'è un'altra sul, che però è un po' legata a questo. Intanto, se vuoi rispondere a questo.
La crisi finanziaria che il calcio ha da ormai da 20 anni a questa parte ha influito moltissimo. Eravamo il primo mercato di riferimento in Europa, nel mondo. Oggi siamo terzo, stiamo scivolando verso il quarto. È un disastro. Il calcio italiano in questo momento ha oltre 5 miliardi di euro di debiti, compreso... le squadre a noi care, e quindi sono situazioni che poi influiscono sulla qualità. Poi ci sono anche modelli gestionali, senza dubbio sono cambiati, e sono cambiati tanto, secondo me sono cambiati in peggio.
Ecco, è un po' collegata a quella a cui hai appena risposto, questa seconda domanda, sempre di un nostro ascoltatore che dice, anzi metto insieme due domande che sono più o meno sullo stesso tema: sempre più giocatori e anche sempre più giovani scelgono campionati che una volta erano marginali, no? Pensiamo chiaramente all'Arabia, ma anche gli Stati Uniti, insomma l'Asia, la Turchia ultimamente. Questa cosa qui è la riprova di una crisi forte del calcio, oppure sta semplicemente cambiando la geografia del calcio?
Cambia la geografia. Ci sono due o tre squadre in Turchia che hanno più possibilità d'acquisto delle nostre, sì, delle nostre, sì, migliori, delle nostre, sì, migliori. Sì. È chiaro, si sta spostando gli equilibri, arriveranno gli indiani a breve, perché tanto, certo, è il nuovo mondo, il, benissimo, nuovo mercato è quello lì. Se c'è questa nuova realtà che è indiscutibilmente una realtà dei paesi arabi, perché comunque, quindi, dove ci sono le possibilità di fare grandi investimenti ci vanno i grandi calciatori.
È chiaro. Fabrizio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, spero ti sia divertito. Fabrizio fa anche il DJ, perché oltre a farci ascoltare gli 883 adesso mette su un buon Vasco Rossi, che mi dicevi un'altra tua passione. Vasco Rossi, sì, mi piace molto.
Ma io devo ringraziare voi, perché mi sono divertito, mi avete fatto ricordare un momento straordinario, più bello della mia vita, e la freschezza e l'energia respiro qua dentro. Se mi rinvitate torno volentieri.
Guarda, assolutamente sì, considero, l'ho già fatto, poi ci mettiamo d'accordo e non vediamo l'ora di averti di nuovo qui in studio con noi. Vado al massimo, che è anche un auspicio, diciamo, no, per fare sempre cose belle, quindi insomma abbiamo stretto questa sinergia con Fabrizio Lucchesi, e spero di averti presto qui ancora a chiacchierare insieme qui a Radio Rock. Fabrizio,
grazie, buona giornata.
Vado al massimo, Vasco Rossi, scelta dal nostro Fabrizio Lucchesi. L'appuntamento è a domani mattina. Chiudiamo anche il The Rock Show. Grazie Ale, grazie Martina.
Ciao,
a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.